voi qualche piccolo contributo. Intanto il PH è una priorità? Sì, però non è la prima priorità. La prima priorità è sempre il DO2, cioè l'apporto di un flusso di sangue ossigenato ai tessuti, ma subito dopo vengono il pH, gli elettroliti e i bruni. E sarà bene che ci ricordiamo un attimo quanti idrogenioni o donatori di protoni produciamo al giorno. Se fosse una realtà più piccola avessimo più tempo, io vi chiederei se sono dell'ordine di 150, 1500 o 15.000. vi rispondo io perché non abbiamo tanto tempo. Noi produciamo tra 15.000 e 20.000 HPU al giorno. Dipende molto dal metabolismo di ciascuno, dipende da quello che si mangia, le diete proteiche producono più acidi, i vegetariani un po' meno. Si pensa che evoluzionisticamente il fatto che gli organismi viventi tollerino meglio un po' più l'acidemia che non l'alcalemia sia legato al fatto che per motivi diciamo così di metabolismo fisiologico siamo tendenzialmente dei produttori di acidi. Prima che gli acidi vengano eventualmente eliminati in via renale con una piccola quantità, per dire, c'è almeno una collega nefrologa, se la passa anche qualche altro, che può testimoniarvi come più o meno un milliequivalente pro chilo prolie sia indispensabile. Basta avere una riduzione del filtrato glomerulare sotto il 50%, comincia ad esserci un po' di ritenzione di questi acidi, che in realtà entrano in un gioco di risparmio di bicarbonati che è peculiare non soltanto del filtrato ma della funzione tubulare renale. Ma la grandissima parte, la grandissima percentuale è legata alla possibilità di eliminare con la ventilazione alveolare gli acidi volatili, che sono essenzialmente la CO2. Ricordatevi sempre che ventilazione alveolare significa quella quota che realmente viene scambiata, quindi sui nostri 450-500 ml di volume di lavico, diciamo, 150 per ogni singolo atto sono sprecati per quello spazio molto fisiologico che va dalle larve fino agli alveoli. Quindi un paziente che fa 30 atti respiratori spreca 4 litri e mezzo. Quindi non dimentichiamo, quando la primissima regoletta pratica, vedo tanti giorni e quindi mi fa piacere dare qualche piccolo input, guai se non segnate la frequenza respiratoria numericamente sul foglietto delle molestie, perché impedite al collega di fare, che vi seguirà, e a voi stessi di fare un ragionamento sul valore della PCO2 di quel paziente. Che altro c'entra nel determinare il pH? C'entrano una serie di intermedi del ciclo di Krebs, tutti gli elettroliti, in particolare poi alcuni acidi, ma c'entra anche l'albumina. Tra gli elettroliti il cloro è quello più significante, perché entra nella strong yield difference. Poi se qualcuno vuole, sperando di avere qualche attimo in più, ne possiamo parlare. L'altro è l'albumina, nel senso che con cloro alto si tende ad essere più acidemici, da cui il significato acidificante della fisiologica. Con albumina bassa, molto bassa però, meno di 1,5 grammi, si tende ad essere leggermente alcalotici. E vabbè, poi c'entra anche per i più studiosi il meccanismo di dissociazione dell'acqua, ma questo magari lo lasciamo un po'. Dunque, uno dei motivi per i quali il pH è, il mantenimento del pH è una priorità, è che la sodiopotassio e triplasi, che è l'enzima chiave dell'organismo, no? Quello che mantiene il cosiddetto, se noi immaginiamo Claude Bernard il mezzo interno oggi potremmo dire quale interno? Quello è il vero mezzo interno. Ecco, allora la sodiopotassio e triplasi lavora al suo massimo, è molto veloce, a 7,4, perde velocità man mano che si trova sospesa, immersa in ambiente acidemico, ma ancor più in ambiente alcalemico. Voi potete vedere, la curva non è fatta in maniera scientificamente corretta, Giancarlo mi potrebbe dedicare bene perché è un metodologo della ricerca, ma mi serviva per stressare il concetto. Cioè la sodiopotassio e triplasi dopo 7,7 tende a fermarsi, con una piccola variazione di 0,3, 0,32, si ferma, non funziona più, invece due muoiono, mentre riesce ancora a lavorare fino a 6,7-6,75. Quindi questo fatto vi conferma che non bisogna avere il terrore dell'acidemia, perché l'organismo tende a tollerarla di per sé un pochino meglio, anche per motivi strettamente legati al metabolismo, alla funzione degli enzimi. Del resto, le modifiche del pH sono anche quelle che, modificando la struttura primaria delle proteine, Poi a seguito, dopo la struttura primaria, come sapete, si arriva alla quaternaria, alla fusione. L'emoglobina tipicamente, quando si trova in un ambiente più acidemico, dissocia facilmente l'ossigeno, cambia proprio configurazione temporaneamente. E naturalmente non è soltanto il pH acidemico che la fa dissociare, conoscete gli altri fattori, ma era per dire che c'è un intergioco molto stretto tra struttura e funzione delle proteine e concentrazione idrogenionica dei liquidi biologici, plasma ma anche liquido per esempio, o anche urina. Allora, il pH quindi è importante. Di che pH stiamo parlando? Quando noi parliamo della cascata dell'ossigeno, è tipico, no? Questa piccola provocazione, diciamo così, intellettuale che si dà, dice vabbè d'accordo, tu ti preoccupi dell'ossigeno nell'aria ambiente, ti preoccupi di dare ossigeno al tuo paziente per aumentare la pressione parziale negli alveoli, da cui poi discende quella arteriosa, quella capillare. In realtà la pressione parziale che determina il buon funzionamento o il cattivo funzionamento dei tessuti vitali è quella all'interno dei mitocondri, che sono poi la strutturina che ha tipicamente il metabolismo aerobio, ma comunque in linea di massima intracellulare. Allora, concettualmente, la stessa cosa vale per il pH. Noi misuriamo il pH arterioso, voi tutti quanti fate l'emogas arterioso, non c'è motivo che non usi l'emogas arterioso, però deve anche avere in testa che quello è uno specchio non precisissimo, preciso in alcune condizioni, non sempre se ci sono terapie in atto, di quello che in realtà vi interesserebbe molto, che il pH è intratessutale. Vi anticipo, non so se c'è qualche collega anestesista specializzato in anestesia, che nelle terapie intensive di tutto il mondo si comincia a misurare il pH nel quadricipite, il pH dei tessuti dovunque siano aggredibili, perché diventa il punto dell'interesse. D'altra parte è anche vero che se parliamo di acidosi intracellulare, questa diapositiva è carina perché resta impressa, questo qui lo avete riconosciuto, no? È il meccanismo di contrattilità dei sarcomeri con actina e miosina che scorrono e consentono la contrattilità, prego, e vengono innescati da questa specie di malsata colfa che è la troponina C. La troponina C si attiva con i calcioioni che sono la sferula. Se c'è un'acidosi intracellulare intramiocardica, il cuneo, che è l'idrogenione in eccesso, siccome è caricato positivamente, fa il dispetto, si va a spiazzare il calcio ionizzato e riduce la contrattilità. Quindi questo è un altro motivo per il quale la concentrazione idrogenionica dovrebbe essere contenuta entro limiti accettabili. Vediamo un attimo sul versante dell'alcalemia. Beh, per inciso non l'ho ancora detto, dico poi qualche regoletta man mano scorrendo, se no divento più medioso di quello che naturalmente so. Alcalemia e acidemia si riferiscono alla fotografia del pH in quel momento. Quindi il vostro paziente potrebbe avere un'acidosi metabolica combinata con un'acidosi respiratoria, il suo pH può essere più vario. Allora, se il vostro paziente ha da 7,28 direte che ha un'acidemia, e poi se per caso fate diagnosi di disordine misto, direte l'acidemia che è il frutto della sommatoria di una quota di acidosi metabolica e una quota di acidosi respiratoria. E così per l'alcalemia. Ora, quando c'è un'alcalemia, qualunque sia la causa, sui vecchi libri troverete soltanto nelle alcalosi metaboliche, in realtà si è visto che questo è minimamente vero, in gran parte vale comunque legato strettamente alla concentrazione idrogenione, quindi indipendentemente dalla causa. Accade un fatto importante. Il fatto importante è che spero ci sia anche qualcuno che si occupa di cardiologia, per mia di massima penso che qualunque medico debba riconoscere la ripolarizzazione, le alterazioni, perché sono problemi che vanno dalla pediatria fino alla geriatria, o quello che mi interessa di chiunque. Seguitemi un attimo in questo esempio che è molto legato all'evidenza della vita reale. Se qui avete il pH e immaginate che il vostro paziente parta con un pH normale e abbia un pattern elettrolitico, mi riferisco soprattutto agli elettroliti che condizionano la ripolarizzazione, normale, e per caso il vostro paziente diventasse acidemico, nel momento in cui diventa acidemico vi ricorderete che il potassio tende a scintillare fuori dalle cellule, e vi ricorderete anche che la quota di calcio e di magnesio che sono legati all'albumina e ad altre proteine si liberano, e quella è la quota biologicamente attiva, la quota ionizzata è quella attiva, quella di deposito che sta nei vitrossi apatite o legata alle proteine, diciamo appunto è un deposito, non è quella biologicamente attiva. Allora che succede nell'acidemia? Che l'aumento contestuale di questi tre in qualche modo è autoprotettivo, perché mentre l'ipercalemia tende a far diventare meno elettronegativo il potenziale di riposo delle cellule tutte, ma quelle miocardiche ci interessano di più, il calcio sposta in alto la soglia di eccitabilità. Quando avete un paziente che ha anche lo spasmo carpale, che gli fate calcio, o la letania, gli fate calcio, si abbassa l'eccitabilità. Allora c'è una certa quota di autoprotezione. Viceversa, nella alcalemia, poiché avviene il reverse di quello che abbiamo detto rispetto all'uscita di potassio nella cilemia, potassio entra, calcio e magnesio ionizzato si legano, il fatto che si abbassino tutti e tre contestualmente determina il rischio di elicitare, come si dice, una dispersione della ripolarizzazione. Questo termine un po' più recente, più attuale, anche un pochino più sostanziato dalla ricerca. Cioè la dispersione significa che si creano dei post potenziali che non sempre emergono, non li vedete sempre come un extra che scappa, ma chi è più, un pochino più esperto, se si mette a guardare molto da vicino un tracciato, meglio ancora con la rete di ingrandimento, vedrà che l'ST balla un po', fa come se fossero dei tremolini. Quelli sono gli aspetti sull'elettrocardiogramma di superficie della dispersione della ripolarizzazione miocardica indotta da una serie di fattori, possono essere farmaci, possono essere diselettrolitemie, può essere effetti neurovegetativi, ma che comunque possono elicitare una risposta propagata, cioè la torsione delle punte, cioè la tachicardia ventricolare ripetitiva, cioè la fibrillazione ventricolare, cioè la morte del paziente. Quindi, ricapitolando un attimo, abbiamo detto finora che l'organismo produce tanti HQ, ha un sistema di tampone e di eliminazione verso l'esterno di acidi e risparmio di bicarbonati a livello renale e a livello di ventilazione alveolare. Tutto è finalizzato secondo una rete di sensori e di effettori che tende a mantenere il pH entro limiti accettabili, perché gli enzimi vitali lavorano meglio al pH buono, perché l'eccitabilità miocardica, la cessione di ossigeno dell'emoglobina, tante funzioni del buon equilibrio fisiologico di un paziente sono strettamente correlate al pH. D'accordo fin qua? Voi se, perché andiamo a step, se qualche cosa non è chiara di questa prima parte di ragionamento, voi vi fermate tranquillamente, tanto dovremmo possibilmente insomma uscire da qua con qualcosina che almeno dia lo sfizio di andarsi a approfondire queste cose. Allora, vediamo di essenzializzare il discorso. Abbiamo stabilito che l'organismo ha una sua capacità di orientarsi e di mantenere il pH limite accettabile. La clinica è sempre la prima cosa. Allora, anamnesi ed esame obiettivo devono farvi avere in testa un sospetto, cioè devono improntare quello che è il primo sospetto diagnostico. C'è una regola: la prima diagnosi, la malattia dominante, è quella che impronta il pH. Un paziente che abbia una insufficienza renale come malattia primaria, ve lo aspettate che abbia un pH acidemico. Poi possono esserci delle concomitanze, tre diagnosi associate, ma quello che vi aspettate è che il pH sia parallelo e rispecchi il disordine primario. Se un paziente ha una chetacidosi diabetica, e quella diagnosi la fate perché trovate 500 allo stick e trovate i chetoni nell'urina, sentite l'alto acetonemico e avete pure avuto il dato che non ha fatto due dosi di insulina, e quindi non si scappa da lì, vi aspettate che il pH sia acidemico. Quindi un altro concetto importantissimo: l'organismo non è in grado di ipercompensare, come trovate su qualche brutto vecchio testo. Non esiste l'ipercompensa. L'organismo può anche avere un pH normale di fronte a un problema primario importante, ma vuol dire che ha un secondo problema. Se no, normalmente il pH rispecchia l'andamento metabolico, il disordine metabolico causato dal primo disordine. Se un paziente ha un'insufficienza ventilatoria acuta, cronica, quello che è, ne vedremo, vi aspettate che abbia una acidosi respiratoria. Poi magari accade qualche cosa per cui il pH non lo trovate acidemico, benissimo. Siccome conoscete questa regola che il pH rispetta il disordine primario, se trovate un pH normale dovete sospettare che c'è un intervento iatrogeno oppure una seconda malattia. Naturalmente, a proposito, avevo scritto, non sei riuscito?
Ah, l'ho fatto girare, giusto?
Li hai messi là?
No, ne ho mandati su
di là. Allora, alcuni, i primi avranno un po' di foglietti, avevo scritto delle formulette che divengono comode da tenere nel camice, nella divisa, con delle formulette di prodotto, che consentono di capire subito se il compenso che ci si aspetta che l'organismo abbia prodotto è rispettato. Adesso lo vedremo un attimo con qualche esempio. Allora, già partendo con questo tipo di impostazione, con un'impostazione un pochino popperiana, no? Cioè noi non diamo nulla per dato, noi dobbiamo andare a verificare se vengono rispettati dei presupposti che sono stati, diciamo così, definiti dalla clinica sperimentale su animali e poi anche su volontari. Di fronte a un disordine primario c'è un compenso che è prevedibile e quindi è quello che si chiama expected, cioè voi sapete quanto è. E naturalmente su questo interferiscono anche gli elettroniti. Allora, l'organismo ha una serie di tamponi, ne abbiamo parlato di buffering e di trasporto. Lo ricordo io a volo, quando faccio un seminario un po' più lungo lo chiedo, ma lasciamo stare, il pK di un sistema tampone è il pH al quale il sistema tampone è dissociato per metà e funziona al suo meglio. È anche vero che il tampone ideale di una soluzione è un tampone che abbia un pK molto vicino al pH della soluzione da tamponare, quindi se il nostro sangue è 7,4, i bicarbonati che sono invece che hanno un pK di 6,1 non sarebbero il tampone ideale, i fosfati che hanno un pK di 6,8 sarebbero meglio. Però esiste questo giochetto che ogni tanto si fa, perché così chi lo guarda dopo non se lo scorda più, che se uno mettesse due bicchieri pieni di Coca-Cola a metà e ci mettesse del succo di limone da qua e da qua e si libererebbero, grazie all'acido citrico che è incontrato il bicarbonato, un po' di CO2 e mettesse un piattino qui alla vostra sinistra, dopo due minuti all'equilibrio troverete che il pH è più acido dove c'è il piattino, perché parliamo di un tampone che è chiuso e in questo invece è un tampone aperto con l'acido che va all'esterno. Ecco, l'organismo utilizza il sistema tampone bicarbonato e acido carbonico perché quello è un sistema aperto verso l'esterno. Tutti quanti qua stiamo eliminando il CO2. Il fatto che possiamo eliminare indefinitamente il CO2, oddio, se stessimo sigillati non sarebbe indefinito questo discorso, potremmo in qualche modo, è ciò che ci consente attimo per attimo, anche se tutti quanti abbiamo mangiato qualcosa, di mantenere il nostro pH intorno a 7,4, ok? E qui viene l'attimo di sacrificio. L'attimo di sacrificio è questo, che Henderson e Hasselbalch si sono fatti, noi diciamo a Napoli, una pensata intelligente. Hanno detto noi non possiamo lavorare sui valori di concentrazione idrogenionica, perché i valori di concentrazione idrogenionica vanno espressi in nanomoli litro, che significa 0.9 a 12 zeri. Quindi dopo 20 secondi qualunque medico normale impazzisce e non avrebbe più studiato questa cosa. E adesso le Hasselbalch hanno tramutato, diciamo, in tutto in forma logaritmica, hanno detto guardate, se noi pensiamo di poter proporre un'equazione la quale determina, chiamando il pH logaritmo decimale negativo della concentrazione idrogenionica, corrisponde alla vita reale. E poi hanno detto vediamo se questa dimostrazione vi convince oppure no. Allora vediamo se ci convince. La loro equazione diventa questo, diventa che il pH è uguale al pK del sistema tampone bicarbonato e acido carbonico, che abbiamo detto è 6,1. È il pH al quale il sistema dei bicarbonati è dissociato per metà e funziona al suo meglio, ok? Quindi quello è un numero fisso, facile da memorizzare, 6,1, più il logaritmo della concentrazione dei bicarbonati nel plasma. Guardate, la concentrazione precisa è 24,7. Loro hanno fatto questa unica approssimazione, l'hanno approssimata a 24 e questo è ritenuto accettabile perché lo 0,7 in realtà corrisponde alla funzione tampone dell'emoglobina dei fosfati, quindi alla fine ci si trova, ma per i puristi bisogna ricordare che sarebbe 24,7 e non 24. Allora che nefrologa sa bene che impazzivamo, perlomeno all'epoca mia, a misurare la bicarbonatemia misurata perché è estremamente complesso come passaggio, ecco perché si tende a derivarlo con gli emogastralizzatori attorno. Dopodiché sapete tutti quanti che la pressione parziale di CO2 normalmente è 40 millimetri di mercurio, siccome qui al numeratore sono milliequivalenti litro e al denominatore sono millimetri di mercurio, abbiamo bisogno di un fattore di solubilità che è quello 0,03. Allora, svolgendo questa equazione per i valori normali, 40 per 0.03 fa 1.2, 24 fatto 1.2 fa 20, il logaritmo di 20 è l'esponente che bisogna dare a 10 per ottenere 20, ed è proprio esattamente 1.3. Dunque Anderson e Hasselbalch dimostrano in maniera inconfutabile, i venditori di altri tamponi possono dire quello che vogliono, ma questo è il tampone di riferimento dell'organismo. Non c'è bisogno di cercare una padella che attacchi di meno, perché è questo qua e diventa 7.4. Allora, questo consente un primo ragionamento fermo, che tutta la bicarbonateria è tutta espressione complessiva del metabolismo dell'organismo nei confronti di questo equilibrio della concentrazione idrogenionica, cioè vengono consumati o vengono perduti a seconda di patologie che interferiscono con l'equilibrio acido-base dal punto di vista metabolico. Quindi su quel numeratore voi potreste scrivere metabolismo invece di mettere 24, e concettualmente dovete memorizzare che quel numeratore è esattamente l'espressione complessiva del metabolismo in rapporto alla sua concentrazione di H+. Sotto che ci metteremo se vi abbiamo messo metabolismo? Metteremo ventilazione. In realtà dovremmo mettere il rapporto, perché metteremo ventilazione, perché 1.2 viene da 40 che è la pressione parziale di CO2. Però mettere ventilazione è un po' semplicistico, perché la PCO2, cioè la pressione parziale di anidride carbonica nel sangue, nel plasma, nei liquidi biologici, è sempre una fotografia di quanto ne viene prodotta, quindi metabolicamente, e quanto ne viene eliminata dalla ventilazione. La CO2 è un prodotto del metabolismo aerobico. Okay? Comunque, per concettualizzare bene, e anche perché non tutti quanti diventerete esperti, ma tutti quanti dovete avere delle basi, però se non Giancarlo giustamente mi critica e mi dà un voto basso, da bravo cattedratico di fama. Qui su voi potete metterci metabolismo, qui giù potete metterci ventilazione, oppure qui su potete metterci bicarbonatemia e qui giù potete metterci il PCO2. 0,03 è un coefficiente di solubilità e ci spiega perché arriviamo a 7,4. A questo punto facciamo degli esempi pratici della vita reale. Se un paziente avesse 80 di PCO2, cioè o ha raddoppiato la produzione o ha mantenuto la stessa produzione e ha dimezzato la ventilazione al giorno, e da un momento all'altro arrivasse a 80, tutti quanti, anche i suoi giovani, hanno visto gente che arriva in pronto soccorso e che cammina con i piedi sui con 80 perché è abbastanza adattata. Ma se avesse 80 senza adattamento, quanto sarebbe il pH? Se i bicarbonati non avessero una qualche forma piccola o ottimizzata di compenso, proviamo a calcolare insieme. 80 per 0,03, chi è bravo in matematica? 2.4. No, facciamo tutti i passaggi perché poi c'è... Ah, 2.4. Scusate. Allora, 80 per 0,03 fa 2.4, 24 diviso 2.4 fa 10, il logaritmo in base 10 di 10 fa 1, il pH sarebbe 7,1. Allora, questo non si vede normalmente, voi con 80 di PCO2 non avete 7,1. Avete qualche cosina in più, perché se il paziente è acuto ci sarà un aumento di un milliequivalente di bicarbonati che derivano dallo shift dei coloni con l'emoglobina. Ricordate questo passaggio, la idrasi carbonica? Non ho tempo di farvi tutti quanti, perché andate a riguardare chi non se lo ricorda, perché è molto fine. È come se l'organismo avesse un pensiero molto sottile, no? Dice, aspetta, tu stai andando al cielo, il cielo ti infonde, va dentro, io ho una idrasi carbonica, ti faccio liberare un bicarbonato, però mi prendo un cloro perché non voglio cambiare l'elettricità della cellula. È uno dei processi più, diciamo, divertenti a capire, no? Perché è immediato, tra l'altro. Questo piccolo aumento da 24 a 28 farà sì che lì non è più 24 diviso 2.4 che fa 10, 28 diviso 2.4 fa 11 e qualcosa. Il logaritmo migliora un po' e quindi invece di avere 7,1 per 7,16. È acidemico, certo, concorda con il disordine primario, sicuro, però è un po' più accettabile ed è il compenso acuto. Viceversa, per un motivo che la collega nefrologa conosce bene, scusami, mi dici dello stesso, ma perché questa parte qua è molto, molto nefrologica, che è l'attivazione della glutaminasi a livello renale, che poi consente il meccanismo di Fleming dei bicarbonati e così via, non mi voglio annoiare. Però i bicarbonati aumentano di 3.5 ogni 10 di aumento di CO2, e quindi il compenso ottimale è arrivare a 38 di bicarbonatemia, poi se a 37 o 39 non vi fossilizzate sul vostro presente, e però questo porta a un pH di 7,29 che è tanto più accettabile. Ecco perché voi lo vedete arrivare con i piedi su, come si dice in pronto soccorso, se non è troppo ipossietico, perché ha avuto modo di adattarsi, il cronico, ok? E se poi invece trovate, allora voi vi aspettavate 28 in un compenso acuto, vi aspettavate 38 in un compenso cronico, e se invece ce l'avete 46, passa uno e dice che hai ipercompensato, voi gli date una botta in testa, perché non esiste l'ipercompenso. La cosa più probabile è che qualche collega abbia overdiuretizzato il paziente che era dispanoide in quanto bronchitico, non in quanto scompensato per via con l'esercizio, gli abbia prodotto un'alcalosi metabolica da contrazione di volume che si è sovrapposta alla acidosi respiratoria ipercapnica, e quindi ha costretto questo rene suo malgrado a risparmiare sodio e quindi bicarbonato, privilegiando il volume rispetto al pH. Ha riassorbito troppo sodio e bicarbonato, ce n'ha più di quello che dovrebbe essere giusto per il compenso, e voi potete trovare un pH normale che è frutto però di due disordini: un disordine primario che corrisponderà alla clinica di ipercapnia, e un disordine secondario che molto spesso è iatrogeno. Oddio, può essere anche spontaneo se il paziente ha vomitato tutta la notte per dire adesso acidi, è quello che si chiama un pH troppo buono. Allora, con questo esempio e questo tipo di approccio, noi che cosa vogliamo sottolineare? Che questo giochino qua non è per medici superficiali o per ingegneri superficiali, è un giochino per persone disposte a dedicare qualche minuto per anamnesi, esame obiettivo, e pensare di fronte a quel foglietto, pochi dati di quel foglietto, pensare il processo che può aver determinato quei dati, che è esattamente il processo che un buon fisiopatologo, un eccellente clinico medico fa per abitudine, per metodologia mentale, non va per sintomi, va per ragionamenti di processi. Che tanto meno va per numeri collegati con quello che sono stati diagnosi. Se avesse la chetacidosi diabetica e avesse consumato metà della propria riserva alcalina, questo paziente si presenterebbe con 12 di bicarbonatemia, per esempio. Se non avesse alcun compenso ventilatorio, i più perspicaci già hanno capito dove andiamo a parare, 12 diviso 1.2 fa 10, quanto sarà il pH di questo paziente? Qua potete correre. Bravo. Sarà 7,1, perché a quel punto lì avremo 12 diviso 1.2, 7,1, ma non è così che succede nella vita, perché qualunque soggetto con chetacidosi diabetica che fa iperventila nel tentativo di eliminare un po' di acidi volatili in più, e questo compensa anche un compenso molto efficiente, molto veloce, per cui capita che prontamente, attenzione, questo poi facciamo un passettino per dopo, poi nella seconda parte parleremo un po' di casi medici, è veloce a instaurarsi ed è lento a togliersi, perché il liquor non ha lo stesso timing del plasma. Quindi il centro del respiro, quando poi il liquor si è acidificato e poi la patologia si sta correggendo, il liquor continua a stimolare, il pH ematico magari si corregge, ma il liquor impiega uno o due giorni in più. Comunque è una chicchetta per chi si trova a ragionare con questi pazienti. Normalmente questa iperventilazione che è nota sui foglietti che vi ho dato fa diminuire la pH di 1.2 per ogni 1000 equivalente consumato di bicarbonate, porterà a un pH di 7,28 che è ancora un pH acidemico ma tanto più tollerabile. E se invece abbiamo 19 invece del 25 che è il valore atteso, accadono queste cose nella vita, e non è un giochino adesso per fare lo spiritoso, per accadono. Se voi vi aspettate, nella migliore delle ipotesi, che il paziente iperventila al punto da portare il suo pH un po' meno acidemico, ma ancora acidemico, e lo trovate invece con una PCO2 parecchio più bassa, voi, siccome l'organismo non è stupido e siccome l'ipercompenso non esiste, pensate a qualche altra cosa, che potrebbe essere una sepsi che ha squilibrato il diabete ma ha liberato mediatori che lo fanno iperventilare troppo, potrebbe essere l'uso di una sostanza d'abuso, potrebbe essere una meningoencefalite, potrebbe essere un trauma, un ematoma subdurale che si è preso 4 giorni prima. Ho molto visto un vecchietto che era caduto dalla scala per raccogliere i figli, che stava molto in alto e non aveva detto niente, e iperventilava, non si capiva perché, perché l'ossigeno era buono, poi abbiamo fatto la parte, abbiamo visto che era ematoma subdurale. Quindi il pH troppo buono mette sempre in sospeso. Allora, ricapitiamo brevissimamente, abbiamo detto che il pH è una delle priorità che l'organismo mette insieme, equilibrio metabolico ed equilibrio ventilatorio, per tenere il pH limiti accettabili perché gli conviene, che però il pH impronta sempre la patologia primaria, quella che voi avete comunque avuto come sospetto diagnostico visitando il paziente, che se trovate di fronte a un paziente che ha una patologia primaria che dovrebbe improntare in un senso o nell'altro l'emogas, trovate un pH normale, che cosa pensate? Che il paziente è guarito o che c'ha due malattie? Ok. Allora, qua adesso potete parlare un attimo voi. Come disordine primario ci mettiamo una freccia intera. Se il paziente ha una ipocapnia primaria, poiché il compenso tende sempre ad attenuare il fenomeno, quella una frazioncina è, chiunque ha un fratellino alle medie o chiunque è mamma di un bambino, forse anche alla quarta elementare, sa che se il denominatore scende, per mantenere i valori ci aspettiamo che anche il numeratore scenda. E quindi questo tipo di disordine in cui primariamente c'è ipocapnia e secondariamente per l'adattamento il rene cerca di perdere un po' di bicarbonato, ma un poco, mentre invece è notevole la ipocapnia, che pH mi darà? Alcale. E quindi lo chiameremo questo disordine? Alcalosi respiratoria, perfetto. Se invece primariamente aumenta la pH 2, abbiamo detto che i bicarbonati aspettiamo che salgano, e il pH sarà acido, e quindi questa è l'acidosi respiratoria compensata. Se primariamente aumentano i bicarbonati, che pensiamo che faccia la pH 2? Che aumenti. È un compenso ottimale questo? Perché? Bravo, perché se appena il soggetto ipoventila diventa anche leggermente ipossiemico, a quel punto lì, tra le due priorità, siccome first priority di DO2 gittata per contenuto arterioso, il compenso è un po' più debole questo compenso qua. E tuttavia, essendo primariamente aumentato i bicarbonati, noi possiamo comunque definire che ci aspettiamo che aumenti un po' la pH 2, il pH sarà? E quindi la genera? Compensata o non compensata? Compensata. Se il compenso è rispettato, compensata. Tante volte un passetto avanti si capisce subito se uno ha studiato un po' meglio o no, se aggiunge questa parola: acidosi metabolica compensata, acidosi metabolica compensata, oppure in compenso subottimale. E questo fa capire che si è in grado di andare un po' avanti nel passo successivo verso la dieta. Se invece primariamente vengono consumati o persi i bicarbonati, quindi il numeratore si abbassa, che ci aspettiamo? Che il denominatore si abbassi e pH? Anche, e quindi abbiamo una acidosi, come la chiamiamo? La chiamiamo metabolica compensata. Allora questi qui sono quelli che sui libri trovate come i quattro disordini primari. Raramente sono semplici. Nella vita reale, spesso per l'intervento di noi medici o perché il paziente ha quindi una patologia, il disordine è bello pulito pulito, non è che lo trovate, non so in che percentuale lo trovate, ma sicuramente non è maggioritario. Vediamo dire due parole di strategia diagnostica, perché a questo punto qua io penso alcuni di voi hanno già seguito qualche corso, molti sono ben preparati e quindi mi sembra che più o meno stiate seguendo per la maggior parte o tutti. Allora, come ci dobbiamo orientare di fronte? Perché ormai la diagnosi di disordine primario l'abbiamo fatta, beh, andiamo un attimo, no? Allora, che cosa potrebbe determinare una colosi respiratoria? Qual è la primissima causa? Non, senza andare nella malattia, qual è il primo fenomeno che può determinare poi dopo una interpretazione eccessiva?
Lo sforzo fisico.
No? Quello ci sta, ma quello è fisiologico, lo sforzo fisico. Ipossemia. Allora chiedetevi sempre questo, di fronte a un'alcalosi respiratoria che ormai sapete distinguere benissimo, andate a guardare subito la più, perché il più potente, allora esistono varie priorità nell'organismo. Per il ceto del respiro, la prima priorità è la PO2. Poi dopo vengono pH, PCO2, una serie di influssi neurovegetativi significanti, oltre anche alla volontarietà ci può stare di ritirare di più. Ma se un paziente iperventila per motivo volontario o perché ha avuto lo stress fisico, quel paziente lì sarà iperossico, non ipossico. Quindi, se voi avete una crisi respiratoria, guardate l'ossigeno. Tra l'altro si dice, c'è stato un vecchio adagio che dice hypoxia kills hypercapnia does not, più difficile quello di ipercapnia, di qualsiasi muore presto, eh? E non abbiamo reservare di ossigeno, abbiamo debito di ossigeno in pochi minuti, molti di quelli che hanno fatto la LS sanno che 6, 7, 8 minuti senza flusso ossigenato perché non c'è più resuscitabilità. Allora, seguendo poi dopo la flowchart delle ipossemie, uno poi dopo arriva anche a capire insomma perché il paziente c'è la crisi. Se no, pensate al sistema nervoso centrale intanto come patologia, cioè trauma cranico, emorragia cerebrale, stroke occlusivo, tutte patologie che possono sganciare il centro, una volta si chiama pneumotassico del respiro, dal suo equilibrio chimico. Se avete un edema cerebrale, quello iperventila, indipendentemente dal fatto che stia diventando alcalemico, e quindi conoscete anche gli equivalenti clinici di questo. Se non è né uno né due, allora pensate ai mediatori, per esempio alla SERP, o anche per esempio ai falsi neurotrasmitter della cirrosi epatica. Comunque, in gran parte dei casi si tratta di mediatori della sepsi o anche di sostanze da vita. Quindi, in questo benedetto pronto soccorso che stiamo cercando insieme con Giancarlo e altri colleghi di valorizzare il più possibile come cultura specifica e che rappresenterà il futuro di molti specializzanti di medicina interna, medicina d'urgenza, geriatria, cardiologia, ricominciate e forse anche potreste anche scegliere, come ho fatto io, di finire là, specialmente se avete anche un reparto di medicina d'urgenza e un'osservazione attrezzata che vi dà la soddisfazione di fare gli intensivisti. Quello sarà il vostro compito, sarà quello di dare innanzitutto delle belle diagnosi differenziali, che siete quelli che mettono l'etichetta diagnosi al paziente. Tutti gli altri colleghi campano un po' di vendita rispetto a questa prima etichetta, o ci criticano se l'abbiamo sbagliato, e questo fa parte del gioco, con diritto di replica. Allora, la cirrosi respiratoria invece, attraverso il giochino dei compensi, è molto chiara quando è tutta acuta o è tutta cronica. Ma sfortunatamente nella vita reale non è così, perché molto spesso voi avrete pazienti che sono acuti su cronico, come si dice. Troverete su alcuni foglietti, su alcuni testi, questa fase virgolettata, acute on chronic, che è tipico sia nell'insufficienza renale, sia nell'insufficienza respiratoria, quando si sovrappone un peggioramento transitorio dovuto a una nozza intercorsa rispetto a un equilibrio che era comunque patologico, ma era pur sempre equilibrio. Allora qua bisogna riconoscere anche il limite della metodica emocastroanalitica, perché mentre con il giochino dei compensi l'acuto puro lo riconoscete subito e il cronico puro lo riconoscete subito, per esempio il paziente che abbia 80 lo potete trovare con 28 di bicarbonati ed è un acuto, o con 38 di bicarbonati ed è un cronico, e se trovate 32, 33, che poi è la maggior parte dei casi della vita reale, e lì subentra una serie di possibilità, la più probabile è che sia un cronico riacutizzato, ma esistono altre opportunità, ci può stare pure di alcalemia, insomma è un pochino più, adesso diamo qualche esempio. Per esempio, 70 di PCO2 e 7,22 di pH, è sproporzionato, un po' troppo acidemico per quel 70 di PCO2. Andiamo a vedere la bicarbonatemia e diciamo che questo è un paziente sicuramente con una ipercapnia acuta che sta compensando a livello emoglobino. Lo stesso paziente con 70 di PCO2 ha 7,32, quindi ancora acidemico, però ha messo in atto tutti i suoi compensi, questo qua è un paziente cronico, bravo. Dopodiché, se c'ha sempre 70 di PCO2 e c'ha 7,25, a questo punto potremmo trovare una bicarbonatemia di 30 che è eccessiva per pensare al compenso acuto, è insufficiente per pensare al compenso cronico, può essere un acuto che ha un acuto di alcalosi metabolica, può essere un cronico riacutizzato, può essere un cronico che ha un po' di insufficienza renale e quindi non riesce a ottimizzare il compenso. Quindi qui bisogna, di ogni metodica bisognerebbe conoscere in medicina, secondo me, i vantaggi, le potenzialità, ma pure i limiti. Non è che in modo demogassa possiamo definire il colore degli occhi del paziente, cioè qualche cosa la dobbiamo lasciare alle altre metodiche, per capire. O comunque alla clinica. Ancora, sempre con 70, potreste avere 7,08. Allora, siccome abbiamo detto che in acuto avremmo avuto 7,22, no? Se abbiamo 7,08, che cosa pensiamo? Che c'è una quota? Bravo. Che c'è una quota metabolica, quindi è un altro tipo di misto. È un misto non perché è acuto su cronico, ma perché è un paziente in acidosi metabolica e respiratorio. E infatti i bicarbonati sono al di sotto del normale. E ancora, se trovassi un pH normale, anche questo è un paziente misto perché c'è anche una alcalosi metabolica. Ok? Quindi l'interpretazione è d'accordo in fronte al disordine primario, ma se ciò in testa che l'organismo avrebbe tutti gli strumenti per poter compensare in maniera ottimale, ma non di più, e che il pH comunque impronta la patologia primaria, trovo un paziente che è chiaramente un paziente con un'insufficienza ventilatoria cronica, non posso mai trovarlo con 7,38. Se lo trovo con 7,38 è il riflesso condizionato che mi viene molto negli ultimi anni, prima mi veniva un altro tipo di riflesso che era legato allo stesso concetto, e di vedere un attimo la gara che fa. che probabilmente è un paziente sottoriempito. E la calosi metabolica, ecco, questo è un altro riflesso della gara, o delle giugulari, o della lingua, o delle ascelle, di quello che volete, le urine. Potete avere mille segni di contrazione di volume, dove contrazione di volume si intende soprattutto il volume percepito, realmente perfusivo, diciamo così. Voi potete avere pazienti edematosi, ma che sono sottoriempiti dentro i vasi, o pazienti disidratati che sono chiaramente sottoriempiti perché sono disidratati, ma anche l'iperidratato può essere sottoriempito dentro i vasi, dipende. Pensate a un nefrosico che magari ha 5 grammi di albuminuria e quello lì è pieno di edemi, ma nei vasi ce n'è poco. Allora, un buon sistema, se avete un eco, se non avete l'eco, guardate comunque le giugulari, ascoltate il torace, guardatevi clinicamente il paziente testa a piedi, ma un eco della cava oggi soppianta moltissime, se lo mettete insieme con l'eco del polmone si dà posto. Però un'altra cosa che potete fare subito è un campione spot di cloro urinario, che ogni volta che il paziente ha una riduzione del fluidi intravascolari e quindi è portato a riassorbire sodio per riassorbire volume, e riassorbire sodio che è un catione deve portare con sé gli anioni che sono il bicarbonato, che determina quindi l'alcalosi metabolica da contrazione di volume, e quando il bicarbonato è finito o raggiunge la soglia si porta anche il cloro. Quindi nelle urine trovate una cloruria in genere sotto 20, qualche terzo dice pure sotto 10, ma insomma una cloruria di 10-15 vi fa fortemente sospettare che il paziente abbia un'alcalosi metabolica da contrazione di volume, ed è il 98-99% dei casi. Resta invece una piccola percentuale molto divertente, concettualmente divertente, è quella dei pazienti che hanno un'alcalosi metabolica e sono visibilmente pletorici. Quelli che sono ipertesi, quelli che sicuramente non sono sottoriempiti, gli fate un eco e trovate una cava, tanto si dice, dalle mie parti, e io andrei a vedere che diavolo ha. Il sorreno andrei a vedere. Perché possono essere con, possono essere gushing, oppure possono essere quella fettina di pazienti che fanno cortisonoterapia per qualche motivo cronico e quelli ritengono avere una alcalosi metabolica per l'effetto mineroattivo dei cortisoni. Ok? Attenzione che anche qua l'emogas vi aiuta moltissimo a orientarvi presto, perché l'emogas correla molto bene con i fluidi corporei, nel senso che a paziente sottoidratato ma non ipoperfuso, cioè nelle fasi iniziali della sottoidratazione, se vi capitano, pensateci al prossimo paziente che vi arriva dalla casa di riposo o la vecchiettina che vive da solo con un nipote che l'ha fatto una volta la settimana, quelli lì che piano piano hanno tempo per diventare disidratati ma non hanno avuto la disidratazione acuta sconvolgente, li trovate in alcalosi metabolica, che è l'alcalosi metabolica da contrazione del volume circolante in un soggetto che ha ancora un rene funzionante e che ancora non è arrivato al danno d'organo. Se non è arrivato in tempo, quello lo fa il danno d'organo, se esiste a tempo, quelli muoiono. Però potete trovarli in questa fase. Se il paziente vi appare disidratato, la sua riduzione di fluidi circolanti è veramente molto impegnativa, tale da determinare un precarico così basso che poi determina una gittata bassa, allora l'alcalosi metabolica, che è quello che vi aspettate di disidratato, lo trovate già in acidosi metabolica. È una acidosi metabolica da ipoperfusione. Allora uno dei grandi meriti dell'emogas, pensato bene, è che vi dà spesso il timing della malattia, che è un valore preziosissimo insieme ad altri parametri. Che naturalmente il vostro atteggiamento, la vostra intensità di cure sarà proporzionale al livello di gravità, ma anche al timing. In genere l'organismo si adatta a tante cose se ha tempo, ma se invece è shiftato verso qualche cosa che acutamente gli sta cambiando quel precario equilibrio che aveva raggiunto, lì dovete intervenire subito. Quindi se lo trovate acidemico vi prendete anche il rischio di sovrariempirlo, ma dovete agire subito. Se lo trovate ancora alcalemico potete anche, per esempio, in molti casi ricorrere a un sondino nasogastrico con l'acqua, e delle volte quella è già una buon inizio di correzione che non vi fa rischiare granché. In dubis, grande eco della cava, che era davvero la collassabilità, qua era uno spaghettino, come vedete, è 1,2 che diventa 0,6 con gli atti del respiro, e allora lì non c'è dubbio che andate facile a riempire. Arriviamo a quest'ultima parte diagnostica, che è la cirrosi metabolica. Vi anticipo, la cirrosi metabolica, sulla quale ci soffermeremo parecchio per la terapia, perché è uno dei 5-6 gettoni che spero di lasciarvi, in diagnostica richiede un pochino d'attenzione al quadro elettrolitico, perché l'atteggiamento, allora, non può essere che un atteggiamento che è buono per la diagnostica non sia buono anche per la terapia, e quindi è chiaro che, così come ci impegniamo un attimo concettualmente a capire che tipo di diagnosi dobbiamo fare e da che cosa è determinata quella cirrosi metabolica, è chiaro che noi, nei limiti del possibile, cercheremo di fare una terapia eziologica, come i padri della Chiesa, i padri della clinica ci insegnano. Però se c'è un'emergenza, allora l'atteggiamento è un po' diverso, e lo vedremo quando parleremo di qualche consiglio di terapia. Adesso fermiamoci un attimo all'atteggiamento diagnostico. L'atteggiamento diagnostico non può prescindere dalla valutazione di soliepia e cloremia, oltre della bicarbonatemia, che è vitale emogas. Ecco perché molti emogassanizzatori, se dovete cambiare gli emogassanizzatori, pigliatene uno che vi dia anche il cloro in tempo reale, perché quello vi aiuta molto. Se no dovete chiedere al laboratorio e poi avete due tempi diversi, che la soliemia verrà là, la bicarbonatemia verrà là, che è un valore calcolato e non misurato. Se vi dà il cloro, tanto vi guadagniamo, che vi consente di fare subito il calcolo del GERPagnonico, di cui parliamo fra un minuto. Sostanzialmente voi avrete acidosi metabolica in ion gap alto e acidosi metabolica in ion gap normale. Ora, due concetti. In ion gap alto che significa? Significa che c'è stato un acido organico, il quale ha consumato bicarbonato circolante. Quindi, per esempio, facciamo l'esempio dell'acido lattico. Prima equazione di acido lattico, ok? H più è l'H meno, quell'H più titola il bicarbonato, quindi determina un'acidosi metabolica. Rimane l'H meno, oggi si misura, una volta non si misurava, ma oltre all'H meno ci sarà succinat meno, beta grossibutirat meno e così via. La somma di tutti questi ioni che appartengono ad acidi organici che hanno liberato un H più che ha consumato il bicarbonato, no? Tutta insieme, non dovrebbe superare, nel normale, 10 milliequivalenti litro più o meno 2. Se voi avete una acidosi metabolica, adesso lo vediamo graficamente, però qualcuno mi segue già col concetto e poi lo ripete con la grafica, per chi è un po' meno avanti vediamo direttamente con la grafica, però il concetto è divertente, perché stiamo parlando di acidosi metabolica che per definizione hanno il bicarbonato basso, quelle a ion gap alto sono da consumo di bicarbonato. Quelle a ion gap normale, in cui cioè è aumentato il cloro, non è aumentato il GERPagnonico, lo vedremo tra un attimo, sono invece da perdita. Quindi orienta la diagnosi. Tra un attimo lo vediamo meglio, l'ho detto un po' in anticipo perché c'è qualcuno che sta seguendo con molta prontezza. Nell'acidosi metabolica, il GERPagnonico normale, si va a guardare il GERPagnonico urinario, che meglio sarebbe farlo sulla raccolta delle 24 ore. Allora diamoci un pizzico di ordine. Normalmente, siccome vale il principio di elettroneutralità, il catione più rappresentato del plasma è il sodio, ok? Quindi immaginate che questa colonna qui sia 140. Poi abbiamo 105 di cloro in genere, 25 di bicarbonato, vi ricordate il valore normale 24,7, 140 meno 130, che è la somma di questi due anioni più rappresentati, lascia un gap di 10. Quel 10 è tutti gli acidi organici, è il meno di tutti gli acidi organici che hanno ceduto un H+. E quell'H+, in genere, è in equilibrio con i bicarbonati. In questo caso, dove il sodio è rimasto uguale, il bicarbonato è diminuito, come vedete, da 25 a 15, ma di altrettanto è aumentato il cloro, quello che sui libri vecchi trovate come acidosi sicuramente perché il bicarbonato è diminuito, ipercloremica, è un'acidosi in cui il GERPagnonico è rimasto normale. Allora, questa cosa che sembra veramente una sofisticheria, ma quando l'ion gap è normale, le cause sono solamente due: o c'è la perdita renale di bicarbonati, o c'è la perdita gastroenterica. Quindi è una perdita. Perché? Perché in entrambi i casi ho il cumulo, pensate alla acidosi renale tubulare, pensate alla pironefrite. La pironefrite della donna anziana, diabetica, che fa acidi inibitori, è frequentissima, misconosciuta, dà un'acidosi metabolica di tubulare da perdita di bicarbonato nelle urine con ipercloremia. Perché mi serve? Perché se invece in quest'altro caso, che pure c'ha 15 di bicarbonato, ma il cloro non è aumentato, è aumentato il gap anionico, e io lo sto facendo 140 meno 120, 20, quindi il doppio del normale, io capisco che non c'è stata una perdita, ma un consumo. E a che cosa mi serve sapere questo? Mi serve che se io sono in pronto soccorso e ho 3 minuti per inquadrare il paziente, le cause di acidosi metabolica nel gap alto non sono altro che la chetacidosi, l'uremia, la ipoperfusione, diciamo l'acido lattico per dire lo shock, no? Tutte le forme di shock. E se non è nessuna di queste tre, e vi assicuro, dice un collega che viene sempre a corsi, che deve essere appassionatissimo del suo mestieraccio, che quindi mangia pane e prodotto soccorso, se non è una di queste tre e voi siete in pronto soccorso e non avete capito, dovete pensare ai tossici. E se è un sabato sera è molto probabile che ci avete fatto cedere. Quindi aiuta questo giochino qua. È una cosina che si sono inventati negli anni 80 per approfondire. C'è un lavoro straordinario per chi volesse divertirsi, che è un lavoro di Robert Lerins e Michael Lerner, che si chiama Simple and Mixed Acid Base Disorders, straordinario, e che spiega tutti questi segreti dell'80. Però siccome non sono sponsor di queste cose, non hanno una diffusione così marcata come vuole l'ultimo antibiotico di ottava generazione, che c'ha anche il servofreno. Quindi questo qua richiede studio, ma non è così diffuso, il carosello non glielo fa adesso. Dopodiché, finendo questa prima parte, che è tutta quanta diagnostica, qualcuno si sarà chiesto se io sono così ignorante da essermi dimenticato il basic access, perché gli hanno insegnato che il basic access è top. Poi c'è anche quello, quando Perozza fa... è una cosa, come dicevano, quando fanno... Allora, il basic access non è disordine. Io non sono allenato bene access, perché quando i disordini sono semplici, il basic access non ti aggiunge niente, per stare in italiano e non parlare gergale. Allora, in questo caso, acidosi, metabolica o respiratoria? Metabolica, compensata o non compensata? Qui, compensata o non compensata? Compensato, acidosi metabolica compensata con compenso ventilatorio. Con un ion gap 136 meno 136 meno 14 22, quindi con un ion gap Allora voi qua fate diagnosi di acidosi metabolica in compenso ventilatorio ottimale, avete un ion gap alto, rientra in uno di queste quattro, e la diagnosi la farete con uno stick di glicemia e di chetoni, aspettando la creatinina, ma l'uremico spesso lo dice che è uremico perché c'ha i segni, oppure guardando la perfusione. Se non è questo, penserete al tossico. Il basic access non vi dà nulla di più, non vi dà nulla di più. Ovviamente, come lo troveremo qui il basic access? Negativo, ok? Ma non vi ha aggiunto nulla, la diagnosi l'avete fatta precisamente. Benissimo. Questo paziente che ha una chetacidosi diabetica vomita tutta notte, al mattino successivo lo trovate così, con un pH normalizzato perché ha perso un mare di acido clorilico col vomito, col bicarbonato normalizzato e non ha più motivo di iperventilare. Ha perso poco di sodio, perché nel vomito c'è poco di sodio, ha perso tanto cloro. Allora 134 meno 24 fa 110 meno 88, ha un gap anionico di 22. Se voi avete questo approccio critico, voi dite, un momento, questo paziente ha un pH normale, ma se fosse andato tutto bene non dovrebbe avere un anion gap alto. Il fatto che abbia un anion gap alto vuol dire che questo paziente ha sovrapposto un secondo disordine al primo disordine, e il secondo disordine è una alcalosi metabolica che si è sovrapposto all'acidosi metabolica. Il base excess, che nel primo caso non mi diceva niente, qua mi dà zero, quindi mi frega totalmente. Allora voi potreste dire, spiegato, ti sarà fissato e porta questa crociata contro il base excess. No, c'è un mare di letteratura nordamericana a favore di queste ipotesi. Per inciso, posso permettermi, faccio la propaganda, esce questo mese, sta uscendo un review article che abbiamo fatto io e Giovanna su Biologia, giungono per emergenze mezzi su questi problemi qua. Cercate di craccarlo, perché lo vogliono essere pagati, perché non è abbonato, quindi craccatelo abusivamente, fate che sei proprio proprietario dell'articolo. Quindi vedete che si è molto usato 30-40 anni fa per vendere gli emogas analizzatori, e si utilizza nella stratificazione del rischio nel trauma, perché nel trauma molto spesso l'accesso è fatto fuori dall'ospedale, dalla NERS con lo stick radio, con il point of gear, che non viene anche tutti i parametri, però vi dice il basic test di statistica, ma è un modo, lì avete un paziente che presumibilmente usciva sano, prende il trauma e cambia, e quindi vi aiuta, perché la triade del trauma, lo sapete, la cirrosi, la ipotermia, la coagulopatia vi porta a morte il paziente e vi orienta, ma è un orientamento grossolano, e per entrare nella finezza della relazione differenziale non vi serve. Della SID non mi vorrei parlare un attimo, lascerei 2 minuti prima di parlare della terapia del monitoraggio, 2 minuti, perché per quanto mi sembra dagli occhi abbiate seguito abbastanza, forse c'è spazio per qualche domanda. A volo a volo vi dico perché la troppa fisiologica può acidificare un po', fate questo punto, la fisiologica, lo sapete, è 154 e 154, no, di solito un po' l'equivalente lì non è fisiologico, dovrebbe essere 140 e 100, invece 154 e 154. Quindi se uno facesse 6 litri di fisiologica in poche ore, può capitare a qualche rianimatore, per esempio in chirurgia dei trapianti o appunto un politrano, che cosa farebbe? Porterebbe che facendo la stessa quantità di sangue in poche ore, attenuerebbe la normale differenza che c'è fra sodiumia e coremia, perché voi normalmente avete 140 e 100, ma se aggiungete 924 di sodio e 924 di cloro, è chiaro che si attenua la differenza. Attenuandosi la differenza, l'acqua corporea si dissocia, e siccome l'H+ è più vivace elettronicamente dell'OH-, l'organismo si acidifica un po'. Però questa cosa è una sofisticheria che nella vita raramente ho visto. È servita a capire che di fronte alla calosi metabolica della contrazione di volume, una fisiologica va bene perché acidifica anche un po', oltre a dare volume. A questo può essere servito. Ma insomma, ci hanno complicato tanto speculando un po'. Qualche domanda su questa... su questa prima parte? Qualche caso che vi è capitato? Ragazzi, io sono venuto per il piacere di che Giancarlo mi abbia invitato e per cercare di essere utile, quindi se avete un qualunque dubbio, io sono contento. Adesso, questi erano i concetti di base. Io temo che siate troppo educati che non vogliate rischiare che qualche collega dopo vi critica perché avete fatto una domanda che vi sembra troppo facile. Quindi mi spiace che cioè, mi piace che la cosa sia così affollata, ma so che una cosa. Ecco, bravo. Alza tutto l'occhio.
Mi è capitato spesso in pazienti con insufficienze epatiche per ammonia, no? Una calosi respiratoria. Mi chiedevo un effetto diretto dell'ammonia sul centro del respiro o già un effetto dell'edema cerebrale?
Guarda, una piccola quota di edema cerebrale ci può stare, ma è noto che quando in una insufficienza epatica arrivi a livello dell'iperammoniemia, è tutto il ciclo del catabolismo proteico che è alterato e ci sono numerosi falsi neurotrasmettitori, i quali sono, io nella prima diapositiva della calosi respiratoria avevo messo ossigeno come prima cosa, e in quel caso là il paziente sarà ben ossigenato, verosimilmente. La seconda è il sistema nervoso centrale, la terza è mediatori e farmaci. Quando ho parlato dei mediatori, un po' in fretta, ho detto possono essere i mediatori della sepsi o anche i falsi neurotrasmittori della cirrosi epatica. Poi lì c'è anche un altro piccolo meccanismo, che è quello che quando il cirrotico è anche in ascite, ha il diaframma un po' sollevato e quello crea uno stimolo meccanico sui recettori polmonari per aumentare la ventilazione, in maniera anche inappropriata, diciamo così. Comunque è una domanda molto corretta questa. Dimmi.
Sul
gap osmolare. Bella domanda. Allora, il gap osmolare è un'altra piccola cosa che può far orientare meglio. Tu sei passata con un ragionamento passato dalla, dice mi trovo, è vero? Tu hai detto se mi trovo in una situazione di acidosi metabolica, neanche palto, mi può aiutare nel sospetto di tossicità avere il gap osmolare? Allora ve lo spiego, spero in un attimo, perché questo è isolato un attimo dall'acido base, però è una bella domanda. Allora, noi lavoriamo come equilibrio di donna, ok? Normalmente noi abbiamo una osmolarità che è data soprattutto dal sodio, moltiplicato 2, e dalla glicemia che è diviso 18, perché questo è dato in milligrammi di litro e questo è dato in milligrammi di decilitro. Perché pesa 180, la somma di questi due mi fa la normale osmolarità plasmatica. Ok. Se, che ovviamente, siccome l'acqua passa liberamente per l'equilibrio di Donnan, la dovrei trovare molto simile fuori e dentro le cellule. Se il laboratorio la misura, tu gli mandi un campione e dice guarda che questo paziente qua c'ha una osmolarità misurata di 340 e tu invece quella calcolata è per esempio di 300, questi 40 non possono essere altro che una sostanza estranea, la facciamo a rettangolini, che è il tossico, in genere sono alcoli, che non viene calcolato ma viene misurato. Quindi quando in un soggetto con un sospetto di intossicazione avete il dato vostro calcolato dell'osmolarità plasmatica, chiedete al laboratorio quella misurata e vi dice che è più alta di quella plasmatica, cioè un valore normale che è di 5 più o meno 2 in osmolarità, che sono tutte le altre sostanze osmolaricamente attive, invece di essere 5 e 35, poi è molto probabile che quello vi conferma che è intossicato.
Non so se il nostro laboratorio la misura, io in realtà l'ho sempre calcolata.
Eh no, allora se il laboratorio la calcola non fa altro che fare il calcolo che fai anche tu.
Esatto.
Se la misura ti dà l'informazione in più. Penso che escono dopo le domande carine. Allora, vediamo un po' a Pasquale, andiamo un po' adesso a portarci un po' di aspetti anche un po' più complessi. Allora, Pasquale, 60 anni, è uno shock settico, ti lascio gli altri parametri, sosteniamo che supremo gas. È acidemico. È acidemico metabolico, perché comunque la PCO2 è più bassa, però se fate caso la bicarbonatemia è diminuita di 17, ma la PCO2 avrebbe dovuto diminuire di circa 20, invece non va affatto, perché ci aspetteremmo una PCO2 di 19,6, invece abbiamo 27. Allora questo aiuta a capire, intanto non lo chiamate più acidosi metabolica compensata, la chiamate acidosi metabolica non completamente compensata. O se volete fare arrabbiare qualche collega di qualche altro reparto avendo seguito il corso, la chiamata acidosi metabolica più relativa acidosi respiratoria, che non è in grado di fare tutto il compenso. E questo vi apre un ragionamento, perché può darsi che stia andando in fatica respiratoria. Allora se stia andando in fatica respiratoria, la frequenza respiratoria di 36, poi gli scopi del torace, andate a valutarla e ha un altro significato. Poi, non contenti, andate a fare il calcolo del gap ionico, fate 137 meno 102, 35, meno 8,1 avete 27 di gap anionico. Il gap anionico è 27, significa che è 17 più del gap anionico normale. E i bicarbonati sono 17 meno del normale, quindi il rapporto tra gap anionico, variazione del gap anionico e variazione dei bicarbonati è pari a 1 circa. Vuol dire che è un'acidosi metabolica tutta ad anion gap alto. Perché l'anion gap corrisponde esattamente, qui per caso è cambiato proprio esattamente, al consumo di bicarbonati, e quindi questo fatto li orienta facilmente per una delle famose 4 3. Ok? Quindi qui avete un disordine misto, ma la parte metabolica l'avete anche definita meglio, che avete fatto questo piccolo sforzo di vedere di quanto diminuito i bicarbonati e di quanto è aumentato il gap anionico. Se corrispondono, sono tutti acidi organici. Questa è la grafica insomma, di questo caso qua. Il cuore è rimasto normale, quindi non c'è più. Ma ragazzi, è una storia sfiziosa, cioè sfortunatissima, però con Grinta lei si difende, che ha 59 anni, arriva con parametri tutto sommato non particolarmente preoccupanti, tranne un po' di febbre e un po' di frequenza della respiratoria aumentata, e c'ha tre dati chiave nella storia. Uno che è stato operato per questa neoplasia che ha investito proprio il pavimento, diciamo così, per cui ha interessato, aveva inglobato anche gli ureteri, per cui è portatrice di stento laterale bilaterale, ha un po' di insufficienza renale cronica, e questo è l'intervento precedente. E lei si presenta così, quindi l'acidosi ce l'ha, è metabolica o respiratoria? Forse, è metabolica, è compensata? Quanto dovrebbe essere la CO2? Queste sono le piccole parti avanzate, diciamo, se uno si approfondisce in questo campo, fare le diagnosi che possono essere anche sottili, no? Allora, noi sappiamo che dovrebbe diminuire di 1.2 per ogni 22, cioè di 1.2 per ogni 1000 equivalente di bicarbonati. Qui ne abbiamo consumati 22, perché 22 più 2 è 8, fa 24 e 8, 25. Dovrebbe diminuire di 26, dovrebbe avere 13 e 6. Invece c'ha 8 e 3. Quindi potrebbe essere un caso, tipo quello lì che mi ha detto il collega prima, che iperventila in eccesso a quello che ci si aspetta. Allora bisogna chiedersi perché. Che cosa abbiamo detto prima? Ricordiamoci, quando troviamo un paziente che iperventila in eccesso rispetto alla... Che dobbiamo vedere?
La PO2.
Bravi, dobbiamo vedere la PO2, perché quello è il primo stimolo. Andiamo a vedere la PO2 ed esce pure 134. Allora non c'ha una giustificazione. Perché se c'ha 134 in aria, sta respirando aria, un'altra cosa da mettere sempre sulle mucose è la PO2. Potrà mettere respirando. Allora pensiamo che possa avere qualche altra causa. Torniamo un attimo alla storia. Con questa storia, difficile che abbia un'ipertensione endocranica, no? Con 110 di frequenza. Però questo vi dice niente? Facile che abbia una sepsi, facile che abbia dei mediatori, e quindi che le stiano dando una acidosi metabolica con una quota di alcalosi respiratoria, perché questo sarebbe un overcompenso, ma un overcompenso non esiste. L'organismo non fa lavori in più. Se sta lavorando in più è perché qualche cosa lo spinge. Molto probabilmente sono i mediatori della sepsi, perché tra l'altro gli stent uretrali si infettano facilmente, specialmente in una che avrà trazione, che avrà, perché ha avuto l'intervento per la neoplasia, è il caso di questo. Facciamo qualche altra riflessione. Che se voi andate su libri e trovate la spiegazione delle visioni dei tripli, io lo so che cosa fa, voi vedete il libro della migliore delle forze, ma potreste anche gettarlo direttamente nel cestino. Invece, 136 meno 117 fa 19, ok? Meno 3 di bicarbonati fa 16, per noi è un gap 16.2, cioè per noi è un gap aumentato di 6, ma i bicarbonati sono diminuiti di 22, quindi quel famoso rapporto che abbiamo visto prima che era simmetrico, qui è fortemente asimmetrico. E allora abbiamo un'acidosi metabolica che ha una piccola quota di un gap alto associata all'alcalosi respiratoria, ma c'è anche una quota di un gap normale. E allora il gap normale, io vi giuro sulle mie nicoline ormai, perché sono no, posso anche giocare sulle V, che questo è il caso vero di una paziente in cui noi inizialmente avevamo sottovalutato la sepsi, perché erano pochi decimi di temperatura, così. Poi aver trovato questa alcalosi respiratoria, il fatto che l'acidosi metabolica non era tutta legata, perché c'aveva un po' di creatinina 2,6, 2,7, però non giustificava un'acidosi di quel grado. Allora abbiamo pensato anche alla sepsi, abbiamo fatto le culture e siamo uscite subito. Se non sbaglio questa qua era una glebosia. Allora, in questo caso, graficamente, vedete che il cloro alto vi dice che c'è una quota di acidosi nel gap normale. Se andate a vedere, se a questa paziente andate a vedere gli elettroliti urinari per capire se l'ena acidifica bene, voi potete confermare il sospetto diagnostico. Perché? Quando il rene ha un'infezione ascendente, i meccanismi tubulari non funzionano bene. Questa signora qua arriva una pielonefrite ascendente. Allora, un attimo di fisiologia. Quando noi normalmente acidifichiamo l'urina, gli urinari normali sono sotto 6,1, non c'hanno bicarbonato. Sono sotto 6,1 perché il picante di bicarbonati è 6,1, ok? Quindi se sono sotto 6,1 non hanno bicarbonati, e quasi tutti abbiamo delle urine normali. Se avete urine alcaline, lo sapete, è molto probabile che quello è un indizio di cistite, cistopirite e così via. Ora, qua, normalmente, siccome c'è bisogno di equilibrio elettrico delle urine, il cloro urinario è perlomeno uguale o superiore alla somma, il cloro come anione, non essendoci bicarbonato è l'unico anione che ci può stare, no? È perlomeno uguale alla somma del sodio urinario più il potassio urinario più questa sostanza qua, che è lo ione ammonio, che come sapete è il trasportatore di H+ nell'urina in forma protetta. Cioè quando le urine sono acidificate bene, sono acidificate come NH4Cl. Non può uscire come NH4 perché sarebbe caricato positivamente e brucierebbe la vescica di urina. Allora, siccome l'NH4 non si misura, hanno pensato questa cosa intelligente di dire, vabbè, se il cloro urinario è più della somma di sodio più potassio, vuol dire che acidifica bene, perché ci avrà quello che è un di più, sono gli H+, legati all'NH3. Se invece il calore lunare è inferiore al sodio più potassio, vuol dire che acidifica male e quasi certamente c'è un'infezione di urina. La signora aveva 122 di cloro, 122 di sodio e 32 di potassio, quindi questo confermava definitivamente che quella quota di acidosi metabolica, che era un gap normale, era legata non al consumo ma a perdita. Poi la quota di uremia dava quel po' di consumo e si spiega tutto. Quindi questo era soltanto per sperare che quel 10% di voi che riesce a scrivere due senza rompersi l'anima, e gli altri lo fanno per educazione, ma quel 10-15%, se si appassiona a questo campo, dopo si diverte moltissimo per il resto della vita professionale, perché è un campo che vi apre una gamma di ragionamenti che sono interessanti, delle volte vi apre proprio delle cose. Questo credo che sia l'ultimo caso un po' particolare. Maria arriva in coma ed è un caso che ha composto un po' tutte, specialmente devo dire le colleghe e le infermiere delle parti, perché arriva questa qui in coma quasi morta, faceva veramente timore che non superasse la notte, con un marito piangente, senza la bambina che era stata affidata alla sorella, parto spontaneo 6 mesi prima, e dopo per sei mesi questa qui non mangia, anoressica, calo ponderale, il ginecologo per primo, poi prima il medico di base, poi il ginecologo e poi il neuropsichiatra, tutti e tre fanno diagnosi di depressione postparto e le danno, uno le dà la nortriptilina, l'altro le dà la loperidolo aggiunto e l'altro le dà la trecitalopram. E la paziente arriva con 8 di Glasgow, 85 di massima, satura benissimo, non ha una polmonite di anticipo e ha una frequenza respiratoria di 40. E questa era, vi assicuro, brutta, perché era anche molto sottoidratata. I primi dati di remogassi sono questi qua, noi facciamo sempre una remogassinaria di partenza, perché ci piace far parlare di tutti. Quindi, fa 700 di pH, con 1,8 di bicarbonati, è il più basso che abbia visto in vita mia, e 7,4 di BCO2. Quindi qua voi già fate diagnosi di acidosi metabolica grave in compenso ventilatorio, poi dopo andate a fare il calcoletto e vedete che forse questo compenso è anche eccessivo, quindi immaginate che ci sia qualche cosa che la sta facendo iperventilare anche in eccesso a quello che sarebbe l'iperventilazione di controllo. Il compenso atteso di CO2 vi darebbe 12,4, cioè dovrebbe diminuire di 27 e quindi avreste 12,1, invece avete 7,4. Dunque voi qua già vi fate dei sospetti, perché un'acidosi metabolica così grave in una paziente giovane che sta in coma, ciò nonostante iperventila enormemente, riesce ad andare oltre quello che sarebbe il compenso, vi fa pensare anche a un danno cerebrale. Io vi confesso che comunque abbiamo fatto anche un attacco del cranio che non ci dice proprio niente, ma delle volte sai devi fare un po' tutto, perché dici vabbè non ci sta, però hai visto male. Fai gli anni la gestione metabolica alta così respiratoria, vedi che non è glicossemia, ma questo si vedeva dalla saturazione, vi ricordate che aveva 99 di saturazione, quindi una più di 2,9, è disidratata, vedete che tutte le volte che un paziente è disidratato aumenta il gap aniotico, la soglia aumenta in maniera sproporzionata, quindi ha una disidratazione ipertonica, 166 meno 121 fa 45, meno 2 fa 43, c'è un gap aniotico formidabile. Quindi ha una acidosi metabolica, ha un gap altissimo, con un'alcalosi respiratoria. Che altro vi dà l'emogas? Vi dà un lattato di serie 2, e ci sta, la siete iperfusa, è disidratata. Mi dà una glicemia di 800. I tre colleghi non avevano mai pensato di farle fare una glicemia. La famiglia era una famiglia del popolo, dove a stento riuscivano a... Poi per loro il medico umido non si contraddice mai, la signora poveretta si è disidratata, dopo l'idrosmotica, si è depressa sempre di più, non si sentiva in grado di assistere la bambina, stava morendo per un diabete postpartum. Allora, dov'è l'altro grande merito dell'emogas? Qui non è soltanto l'emogas integrato dagli elettroliti, perciò vanno sempre un po' insieme come interpretazione. Qui vi dice anche qualche cosa relativa alla storia della malattia. Perché normalmente con 892 di glicemia in acuto voi avete una soglia che è bassa, che si chiama iponatremia translocazionale o iperosmolare. Stesso effetto che ha quando fa glicerolo a base, richiama un po' l'acqua fuori e quindi quella si diluisce. Il meccanismo, per dirlo un po' più preciso, è questo. A parte che l'acido lattico era aumentato di 4,2, ma il gap anionico di 43 E ci è venuto in mente con Giovanna, che è la mia coautrice, di portarvi questo bellissimo lavoro di un italo-americano, Forni, con altri, che ha visto come, facendo la spettrofotometria, sia nei diabetici sia nell'acidosi di origine ignota, in realtà sono tutti i picchi principali del Krebs che sono alterati. È molto carino perché fa capire che c'è una sorta di disarray di tutto il metabolismo quando il paziente o non ha sufficiente energia o c'ha un tossico, insomma, qualunque altra causa di acidosi. È un lavoro peculiare che consiglierete. E qui appunto noi abbiamo immaginato che ci fossero tutti gli altri picchi di Krebs. Perché fa fare la storia della malattia quella ipernatremia? Perché normalmente, e questo fa un po' il paio con la sua bella domanda sull'osmolarità, perché guardando da un anno, che succede? Che i cubettini rossi, che sono le mole di glucosio che si accumulano nella ambiente extracellulare, inizialmente spostano l'acqua dall'ambiente intracellulare a quello extra, quindi inizialmente c'è subito un po' di poliuria, però non è tale da disidratare molto l'ammalato, più che altro c'è uno shift di acqua. Ecco perché all'inizio, come ha detto giustamente la collega, voi avete delle iponatremie, si sa pure di quanto, no? Si ammassa l'anatremia, questo lo sanno tutti, c'è una proporzione. Con l'andare del tempo si comincia a ridurre il patrimonio complessivo di acqua dell'organismo e accade questo perché comincia la poliuria osmotica e si perdono tante cose nelle urine. Tra l'altro si perdono anche i chetoni, che invece sono energia. Quindi se c'è stata molta poliuria osmotica prima, si può anche immaginare di dare del bicarbonato, perché adesso i chetoni non vengono riciclati con ciclo di Cori inverso a livello epatico. Quindi là il bicarbonato è opinabile, fluidi, insulina, calorie, ma se il paziente sta da alcuni giorni, allora non è più opinabile, diventa necessario, perché se no pH troppo acidemico l'insulina non la decide. E che cosa avviene? Che si contrarranno sia il LIC sia il LEC, perché prima l'acqua si sposta, ma poi dopo si di tutto. A questo punto qua si può fare un calcolo, e per dare bene la tua domanda, perché si può fare un calcolo della osmolarità plasmatica facendo il sodio moltiplicato 2 più la glicemia diviso 18, si vede che la paziente ha una osmolarità di 381, con questa formuletta si fa il calcolo del deficit di acqua, sapendo che l'acqua totale corporea in una donna è il 50% del peso corporeo, e quindi si deriva che la paziente aveva un deficit di 7 mm, che non le diamo tutti quanti insieme, ma i primi sotto guida eco e perlomeno di ascoltazione del torace o anche eco del torace li vediamo molto veloci, perché sappiamo che a quel punto il danno d'organo può diventare irreversibile. Non ci scordiamo che la paziente è arrivata in coma. Ancora due notizie sulle urine, perché abbiamo accennato un pochino alle NNH urinarie, no? Poi voglio dire qualcosa di terapia e alla fine spero un quarto d'ora di monitoring. Allora, il pH urinario è interessante, con meno di 6,1 non ci sono bicarbonati. Rispetto al riempimento, una prima informazione molto importante verrà dal peso specifico a rene funzionante. Non tutti quanti lo sanno, le ultime due cifre del peso specifico, se le moltiplicate per 35 vi danno l'osmolarità urinaria. Quindi se avete 1010 sull'urina, 10 sono le ultime due cifre, moltiplicato 35 fa 350 milliosmoli litro. Se avete 1020 fa 700 milliosmoli litro. Questo è molto utile quando avete il sospetto di SIAD o anche per capire se la concentrazione urinaria è adeguata o no. In genere nella ipovolemia avete un'osmolarità urinaria più di 600 milliosmoli e comunque se avete un paziente che invece vi sembra abbastanza pieno, ciononostante fa urine concentrate con un'osmolarità superiore a quella plasmatica la potete calcolare, quella urinaria, via delle ultime due cifre moltiplicate per 35, quello vi fa il sospetto di SIAD, ed è un'altra cosa divertente, perché tolta la polmonite, che è una causa di SIAD più benigna, e tolti alcuni farmaci neuropsicotropi, quasi sempre una SIAD paraneoplastica. Quindi non è male avere qualche informazione. Poi col sodio urinario, un sodio urinario meno di 20 con una frazione escreta a rene buono, diciamo, a rene integro, meno dell'1% vi dice che il paziente è sottoriempito. Il cloro è molto simile. Messi insieme sodio urinario, cloro urinario e potassio vi fanno fare il gap anionico urinario, dove abbiamo detto che il cloro deve essere superiore alla somma degli altri due. E poi ancora da solo la potassiuria, anche su un campione spot, di fronte per esempio a una condizione di ipercalemia e poco sodio nell'urina, va molto sodio nell'urina, con un po' di potassio gli fa sospettare l'insufficienza renale. E per esempio, di fronte invece a una ipocalemia, trovare pochissimo sodio nell'urina significa che il paziente è fortemente depletato. Quindi l'esame dell'urina io spendo una parola, che costa poco, anche questo qua non sponsor, e quindi poco frequentato. Tanto bello usare un, che ti voglio dire, l'N-Gaud, costa un botto, e quindi siamo molto condizionati secondo me dal mercato. Allora, qualche parola perché poi si dovrebbe approfondire, ma proprio le impostazioni. Che impostazioni di diagnostica, di fisiologia le abbiamo fatte, impostazioni di diagnostica, i fondamenti, i quattro mattoni li abbiamo messi, la regola dei compensi che date voi, gli elettroliti ci siamo orientati, vediamo un pochino che strategia possiamo avere come terapia. Abbiamo detto, di fronte a una calosi respiratoria, uno degli aspetti pratici da fare è che ogni volta che avete una calosi respiratoria metabolica, guardatevi subito il quadro elettrolitico e tracciato, perché voi là, quella è una cosa che non potete trascurare, perché sapete che vi può indurre dei problemi anche aritmici. Nelle forme, come citava il collega prima, l'ansia, lo stress, eccetera, eccetera, va bene, gli potete mettere qualunque cosa, una mascherina senza ossigeno, quello che respira, la sua CO2 si corretta, un poco di benzitazidina non fa male a nessuno, e va bene. Però, se avete una calosi respiratoria e l'ipossemia, avrete sicuramente un gradiente alveolo arteriolare che sarà... Ho costato pure per te. Se avete un'ipossemia e una calosi respiratoria, cioè una PCO2 molto bassa, avrete un gradiente alveolo arteriolare che sarà certamente molto alto. E quindi entrate nella crociata diagnostica del mismatch ventilazione perfusione. Ma che non è solo l'embolia polmonare, anche la magia, c'è anche la delettasia passiva, c'è anche il pneumotrappio, ci sono le condizioni.
L'embolia
è meglio. È quella da escludere per prima. What must be escluded. Nella acidosi respiratoria vi dico qualche piccola novità. Allora, i tre parametri ovviamente sono questi qua, e qual è la cosa un po' nuova? Perché poi con Giancarlo siamo d'accordo sempre a dare stimoli che i più interessati poi si vanno a vedere cose, no? Allora, negli ultimi anni c'è una tendenza ad essere molto più permissivi, perché si è visto che portare un paziente cronico temporaneamente a 40 di PCO2, quando lui è abituato alle 80-90, 110 se si è riabilitato, una volta ventilato un emico con 148 perché finendo del non lo volevo, non è una cosa. E voglio dire, non vanno mai portati a 40, perché il respiratorio cronico è adattato in qualche modo e ha bisogno di un drive respiratorio. Adesso fra un attimo vediamo perché. Ma sorprendentemente, perfino alla ipossemia relativa ci si può adattare. E vi do un piccolo suggerimento, che è facile da ricordare, che è quello che si chiama in letteratura il miglior compromesso. Il miglior compromesso è che un paziente con una acidosi respiratoria cronica abbia non più di 60 di PCO2 e non meno di 60 di PCO2, perché con 60 di PCO2 non sarà mai così acidemico da essere life-threatening, come si dice, e con 60 di PCO2, grazie alla curva di dissociazione dell'emoglobina, avrà una saturazione di circa 90. Quindi avere come target non 97 di PCO2 e 40 di PCO2, un paziente respiratorio, ma 60-60, vi può consentire di rivedere quel paziente ambulatoriamente, di mandarlo a casa, di stare abbastanza tranquilli. Se è un cronico, se è un avuto, deve stare più attento. C'è un motivo per cui si fa questa scelta di permissività, che è il motivo di non iperventilare troppo i pazienti, non dargli pressioni troppo alte, tra un attimo vediamo perché, ma anche di pensare subito, questo è un vizio che lavorando, perciò spero che anche a Perugia riusciate a fare un turnover, farmaco soccorso, osservazione, medicina d'urgenza, per fare in modo da seguire un po' il ciclo del paziente. Spessissimo, dal primo impatto, bisogna immaginare quale sarà il futuro del paziente. Allora, ecco anche perché è giustificato a volte di non schiaffare il tubo subito. Quando il paziente va ventilato, perché sono indicazioni, anche alla NIV, che ormai può essere anche molto sofisticata, bisogna pensare a ventilarlo in un modo tale che poi vi consenta di svezzarlo. Il problema del weaning o svezzamento era un problema fino a pochi anni fa, solo dei colleghi rianimatori, i quali avevano pazienti tunarizzati, molto sedati, che venivano decondizionati muscolarmente dal fatto che avevano un tubo e una macchina che lavorava per loro. Molto spesso quando si svezzavano dal ventilatore poi bisognava reintubarli perché non ce la facevano. stiamo sperimentando questo problema anche in medicina d'urgenza e in terapia subintensiva con i ventilatori non invasivi, perché comunque mettere un paziente con 6 e 30, 6 di PIP e 24 di pressione di supporto, arrivato a 30 di IVA, e lo tenete così per 3 giorni, specialmente la vecchiettina senza muscoli, dopo diventa dipendente. È difficile, potete lavorarci. Allora, ci sono una serie di aspetti che non riusciamo a sviscerare oggi, però due cose, poi con riferimenti bibliografici che potete andarvi a parlare. Intanto, l'ipercapnia cosiddetta permissiva è protettiva rispetto al danno di membrana alveolo-capillare e anche poi riduce l'apoptosi polmonare e riduce la liberazione di mediatori e riduce i danni della ischemia di perfusione anche in organi che sono diversi dal polmone, e questo è dimostrato. E poi c'è un punto interessante: molti di voi utilizzano comunque la non invasiva o perlomeno la Ventu Mask, che è quella sorta di il casco di CPAP ormai è molto diffuso, no? Allora, noi potremmo, perché mettiamo una PIP, cioè sostanzialmente una CPA o una vetturosa? Perché vogliamo reclutare alveoli, questo è il criterio. Quindi la mettiamo soprattutto in pazienti che sono ipossemici, va bene? Che cosa può cambiare? Noi cominciamo a utilizzare un certo valore di PIP e nell'ottica di voler reclutare il più possibile, aumentare la PO2, aumentiamo finché non siamo soddisfatti, ah che bello, il mio paziente è più rosa del tuo. Però, quando facciamo questo, lo facciamo mediante un aumento della pressione intratoracica. E noi lo facciamo, questa manovra, la facciamo sempre però immaginando che il nostro paziente debba avere questo target principale, che è dato dal contenuto arterioso, e ci siamo con la PIP, e anche però, sto facendo casino col posto, e anche però dalla gittata. Allora, se nell'obiettivo di aumentare l'ossigenazione saliamo troppo con la PIP, che cosa accade? Uno, che aumentiamo la ventilazione dello spazio morto, perché gli alveoli sovradistesi non si svuotano più, quelli periferici, ma soprattutto aumentiamo molto la pressione intratoracica, la quale può ridurre il ritorno venoso, che nella maggior parte dei nostri pazienti è invece una componente molto rilevante dell'agitata. Quindi ridurre il ritorno venoso attraverso una PIP troppo alta può, per un verso, svantaggiare rispetto al vantaggio dell'aumentato contenuto di ossigeno che otterrete sicuramente quando mettete un grande casco con 20 di CPAP e di PIP, e sicuramente quello si ossigena di più, a meno che non tenga un tappo che non lo abite in nessun modo, un tumore che ha chiuso il blocco principale, ma se no voi ci riuscite, o abbia una RDS gravissima, ma sta già intubata in rianimazione. Allora, questo anche è uno dei buoni motivi per, nella terapia delle insufficienze ventilatorie, ipercapping o ipossiche ipercapping, per non esagerare con le terapie, accontentarsi di un compromesso, sia perché si svezzano meglio, sia perché si fa meno danno d'organo, a parte come la pressione ordinaria. Naturalmente anche qua dovete pensare molto: mi posso permettere di non ventilare troppo il mio paziente? Per esempio, fino a che acidemia posso spingermi? Perché se io non correggo tutta l'ipercapnia, allora attenzione, devo stare attento, perché se il paziente è molto ipoteso e in bassa agitata, l'acidemia riduce il tono vascolare, aumenta la resistenza polmonare, ma riduce la resistenza periferica, riduce l'agitata. Ricordate il sarcomero con gli acidi che ho fatto vedere all'inizio. Poi nello stroke, nel trauma cranico, non posso permettermi troppa acidità perché aumenta l'edema cerebrale. Nell'ipercalemia non me la posso permettere proprio, perché anzi ho bisogno di, mentre aspetto la dialisi, di alcalinizzarlo. In alcuni tossici che passano meglio la barriera ematoencefalica nel ambiente acidemico, e quindi devo stare attento. Quindi vale il concetto con dei caveats. Così anche, naturalmente, se il paziente ha anche una acidosi metabolica oltre che respiratoria. Sul versante del pH alto, attenzione, non mi conviene avere un pH alto in un paziente che devo svezzare, tant'è vero che è tornata molto in auge, c'è un bellissimo lavoro recente su critical care sull'acetazolamide, che lo chiama second wind to improve hydration, cioè come farà a stimolare un po' di più. Tenerlo un poco poco acidemico, perché delle volte fanno dell'alcalosi con stipendio. Con 7,50 non lo svezzi il paziente, perché non c'ha stimolo. E poi appunto pensare che non possiamo tollerare un pH troppo alto se il paziente è aritmico o se sta pigliando farmaci tipo la mialdolone, per esempio, che possono lavorare male in ambienti ipocalienti, più ipocalcemico, ipocalcemico. E poi se il paziente è ipossido, non posso tenere un pH troppo alto perché la curva di circolazione dell'emoglobina farebbe sì che non c'è nessuno. Quindi il concetto di permissività è una notizia un po' più recente che volevo darvi per il più grave, perché secondo me è anche un po' un futuro, no? Tollerare, non tutti quanti devono avere per forza 55 di frequenza e 120 di massimo, non è detto. Se uno sono stroppo molto basso, forse è meglio che lo tieni a 85 di frequenza cardiaca, non fa niente che consuma un po' di ossigeno in più. Quindi l'idea della permissività forse si sta facendo strada nella cultura generale intensivistica. Da ultimo, prima del monitoraggio, ti avevo promesso che la cetosi metabolica, se ricordate, avevamo detto, per la diagnostica guardiamo gli elettroliti e ragioniamo sui ketosi, per la terapia guardiamo un'altra cosa. Quest'altra cosa è il tempo che abbiamo a disposizione, e il tempo che abbiamo a disposizione dipende dal livello di perfusione del paziente. Quindi la approcciamo proprio diversamente. È chiaro che rimaniamo con un angolo della mente che pensa all'eziologia. Se il paziente è in shock settico da impiego della colecista, il chirurgo non gliela toglie, possiamo fatti i miracoli che vogliamo, morirà lo stesso. O se è peggio che mai, se ha un subfrenico, per esempio, che non ci arriva l'antibiotico manco così che. Però quello che è importante nella scelta della terapia d'urgenza, emogastroanalitica, diciamo così, correttiva del bisogno di acido base, è la perfusione. Sostanzialmente voi avrete pazienti con acidosi metabolica e bassa perfusione, questi qua, con acidosi lattica e altri cataboliti che abbiamo visto, che sono in forma chiara o occulta di shock, quello che si chiama septic shock, oppure avete pazienti con perfusione normale. Vi anticipo subito che il paziente con perfusione normale gli fate quello che volete, non muore mai. Quindi voi potete fargli anche un tiro di bicarbonato, non avete problemi, per cui ha la perfusione normale. Poi se è ipercaliente, se è intossicato, se ha preso i barbiturici, se ha un'acidosi renale tubulare, se ha un'acidosi renale tubulare acquisita, se è uremico, tipicamente lo potete fare, se ha la rabdomiolisia lo dovete fare, se sospettate la tossicità da contrasto lo dovete fare, se è a livello dialitico volete fare la dialisi, la bicarbonato dialisi, tanti guadagnati, quindi ci sono delle indicazioni. Ma che succede se fate il bicarbonato a un paziente ipoperfuso? Allora, vi dovreste porre queste domande, vi rimando all'articolo con Baier Vecchietto, ma anche questo qua non propagandava patente che non si attaccavano, e quindi anche questo qui ha passato un po' d'anni, dal 2000, prima di essere poi riconosciuto nel 2005-2006 come finalmente chiaro. Io ho fatto questo schemino che poi ho confrontato con Tebbure e che funziona, e diciamo siamo d'accordo con alcuni studi. Allora, il paziente ipoperfuso ha un versante arterioso, un versante dei tessuti e un versante veloce. Mentre quando siamo normoperfusi, questi tre compartimenti sono in armonia. Sangue parte, perfonde, sangue torna. La velocità di circolo è adeguata, la gittata, qualunque sia il suo valore assoluto, è adeguata al fabbisogno, non ci sono problemi. Se invece siamo in una condizione di ipoperfusione, questo famoso DO2 è inadeguato a soddisfare due parametri dei tessuti, la domanda, che è ciò che gli studi vogliono per star bene, e il consumo, che ciò che i tessuti effettivamente sono in grado di consumare. Ok? Se accade questo, dentro i tessuti, che non muoiono, se non muoiono, c'è una finestra temporale dentro la quale i tessuti provano a metterci una pezza. E la pezza che mettono è una pezza metabolica, cioè utilizzare la fosfocreatina, l'ATP, il metabolismo anaerobio, che è, ha un'efficienza da usuraio, ho scritto sul libro, cioè è un 19esimo dell'efficienza energetica del metabolismo aerobio. Una mole di glucosio aerobica fa 38 ATP, anaerobica ne fa 2. Quindi è da usuraio, però guadagni tempo. Esattamente come quando uno ricorre all'usuraio, poi dopo quello si. Se non fai a tempo a restituire, hai perso il magazzino o ti ammazza. E dalle mie parti la cosa è abbastanza frequente. Che cosa viene a livello dei tessuti? Che questa, che si chiama anche un po' immaginificamente spazzatura metabolica, per azione di massa va sul versante veloce e ci vanno lattato, ci va la lattina, ci va la MP, ci vanno gli altri intermediati di Krebs, ci vanno gli HPU. I ruoli trovano bicarbonato che è circolante e lo consumano, l'acido cianamico e palto, ma trovano anche il bicarbonato che gli fate eventualmente. Se glielo somministrate in condizione di ipoperfusione, accade che questo bicarbonato che avete somministrato facilita questa reazione, assorbe sempre questi HPU e produce acqua metabolica e CO2. Se sviluppate questa equazione, fate acqua e CO2, aumentando la pressione parziale di CO2 sul versante venoso, che però questa CO2 non è presentata ai polmoni come flusso, perché per definizione siamo in una condizione di basso flusso. Allora è prodotta subito, è presentata tardi, e voi avete una differenza veno-arteriosa, come vedremo fra un attimo quando parliamo del monitoring, che si espande, ma soprattutto come effetto negativo avrete questo picco di CO2 che si libera, che andrà, siccome è liberamente permeabile nelle membrane, attraversa le cellule e va a acidificare le cellule. Quindi fa l'effetto paradosso di quello che avreste voluto avere. Okay? Quindi il bicarbonato, quando nel paziente in acidosi metabolica, da consumo, sempre da perdita, e da consumo, se però non si accompagna a basso flusso. Nelle forme con basso flusso è assolutamente detrimentale, può aumentare la mortalità e comunque ritarda la rianimazione del paziente. Il paziente ipoperfuso va approcciato col miglior riempimento, col miglior tono vascolare, con gli inotropi, eventualmente riducendo il consumo di ossigeno, eventualmente polarizzando le catene di ventilazione meccanica per usare il diaframma come un secondo cuore. Ma questo è l'approccio all'ipoperfusione, non è fargli una botte di bicarbonato per... cioè, gli non fate 10 sta male, fagli un altro 20, altri 500. Non hai risolto il problema. Se dovevi mettergli un peso, devi mettergli un peso. Se dovevi mettere la adrenalina, devi mettere la adrenalina. Allora, se ce la fate, ultimi 20 minuti. Abbiamo parlato di disordini semplici, di disordini complessi, un cenno, di diagnostica, di approcci di terapia, dei quattro disordini principali. Abbiamo anche parlato dell'emodassi come uno strumento che aiuta a capire il timing della malattia, specialmente se associato con gli elettroliti e con l'esame delle urine. Che cosa c'è di nuovo? Non devo più giustificare i 750 chilometri che mi faccio da mattina alla sera. Che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che l'emogas, se viene fatto anche sul sangue venoso centrale, vi dà altre due informazioni che non vi dà l'emogas arterioso. E poi comunque, anche soltanto limitando l'emogas arterioso, se voi fate valori seriati di lattacinemia, avete un terzo parametro di monitoraggio. Quindi adesso vi voglio parlare brevemente delle tre novità che sono in giro, che sono il monitoraggio della saturazione, della emoglobina e del sangue venoso centrale, che potete prendere facendo la vena centrale, prendendo 5 cc e buttandoli di sangue, poi con la siringa da emogas gli altri possono avere un cc, poi con la siringa da 5 di fisiologica ripulita la via, la chiudete e avete fatto il vostro prelievo. Poi vi voglio parlare della valutazione seriata del lattato e poi voglio parlare di queste differenze di PCO2 venosa centrale e arteriosa che abbiamo già intuito che sono un segno di malperfusione essenzialmente. Allora, primo concetto è che normalmente se voi questa diapositiva la leggete da destra verso sinistra, man mano che si abbassa l'apporto di ossigeno, il consumo può restare invariato estraendo sempre più di quel po' che arriva fino a un punto critico oltre il quale anche il consumo crolla e quello i tessuti si stanno avvicinando alla incapacità di avere un metabolismo di minima per sopravvivere. Contestualmente a quel punto di criticità si associa a una impennata del lattato e il paziente poi a quel punto, se non intervenite, è morto. Questa è schematica perché naturalmente l'andamento è un po' più ondulato, perché l'organismo ha la possibilità, di fronte a una riduzione dell'apporto, di estrarre una percentuale maggiore di quel po' che gli arriva. Se quello che gli arriva man mano sta diventando inadeguato, che cosa fa l'organismo? Aumenta l'estrazione di ossigeno dalla emoglobina fino a un certo punto oltre il quale non va, però ha guadagnato del tempo. Diciamo che questo è un fenomeno tempo limitato. Spessissimo, in pronto soccorso, in urgenza, in rianimazione, in medicina d'urgenza, in osservazione, vi trovate a osservare un paziente in una condizione che sta scivolando verso questo cerchio dopo oltre il quale c'è il non ritorno. Gli organi non sono tutti quanti uguali, perché qualcuno si è preso la briga di andare a prendere, di andare a fare l'emogasta e la saturimetria del sangue venoso refluo dal cervello, refluo dal cuore, e quello refluo complessivo invece di tutto l'organismo in genere è saturato tra il 72 e il 75%. Gli organi che invece desaturano di più a riposo sono proprio cuore e cervello. Si chiamano anche fast responder dello shock, perché l'angina di un paziente ipoperfuso o la perdita di coscienza di un anziano ipoperfuso è dovuto anche al fatto che non ha riserva di estrazione, che già a riposo estrae parecchio. Altri organi sono più lenti, hanno anche delle doppie relazioni. L'intestino e il fegato stanno in mezzo, perché l'intestino è intermedio come estrazione, però poi può diventare dopo una causa dell'andamento negativo del paziente, perché l'intestino ischemico favorisce la traslocazione batterica. Quindi tutta la perfusione è interessante, è chiaro che la prima perfusione da garantire è quella di cuore e cervello. Allora, questa estrazione di ossigeno è un rapporto tra il consumo, come abbiamo visto prima, e l'apporto. L'equazione per calcolarla sarebbe un po' complicatuccia, ma siccome è un rapporto fra VO2 e DO2, se voi tirate un bel frigo, gittata e gittata li potete togliere, perché appena il numeratore e il denominatore vi restano le saturazioni. E la differenza delle saturazioni arteriosa e venosa centrale fratto quella arteriosa mi dà il 20-25%, che è più o meno quello che noi estraiamo di ossigeno momento per momento nelle nostre attività. Allora si è pensato, ma se io mi vado a monitorare il sangue venoso centrale e vedo la saturazione venosa centrale, questa può rispecchiare l'andamento della criticità del paziente? Allora sì e no. Sì quando... Allora, facciamo una riflessione. La SCV2, cioè la saturazione dell'emoglobina presa non sull'emogassa arteriosa, ma presa in giugulare o in subclavia, dipende dal consumo d'ossigeno, dalla emoglobina, cioè dalla quantità di emoglobina, dalla GTAM e dalla saturazione arteriosa. Ognuno di questi quattro fattori può condizionare una modifica della saturazione. Se io ho una gittata bassa, la saturazione si abbassa. Se ho uno shock emorragico con poca emoglobina, la saturazione si abbassa perché estrae di più. Se arriva sangue sottossigenato, estrae di più. Se aumenta il consumo, estrae di più. Quindi è aspecifico questo parametro, ma è sensibile. Ovviamente è sensibile ed è utilizzabile molto nelle forme di shock che non siano mal distributive, cioè shock cardiogeno, shock emorragico. Questa consente di guidare la terapia. Se voi a un paziente di shock cardiogeno lo riempite, gli fate la dobutamina e la noradrenalina, vedete che quasi sempre, avendo migliorato gittata e tono vascolare, voi riuscite ad avere una saturazione che sale, perché quello lì è cardiogeno. Se ha un emorragico e lo trasfondete, la saturazione sale, perché la sua causa era correggibile. Se invece il paziente è settico, potrebbe trovarsi in una fase in cui non è in grado di utilizzare l'ossigeno, perché i mediatori gli hanno disaccoppiato l'attività mitocondriale o perché si sono aperti shunt, il famoso shock mal distributivo. Quindi la SCV2 ha il vantaggio di essere tempestiva, attendibile nello shock cardiogeno, nello shock emorragico, potrebbe portare fuori strada però nello shock mal distributivo. E dipende dalle fasi dello shock in cui prendete il paziente. Se lo pigliate che è già freddo, in shock conclamato, allora è un problema di macrocircolo e lo trovate con la saturazione bassa. Se lo pigliate in fase iniziale potrebbe essere addirittura più alta del normale, perché ha gli shunt aperti, non viene migliore. Quindi non arriva ai tessuti, i tessuti lo vorrebbero, ma non lo riescono a estrarre. E quindi è comparso questo bellissimo commento dove dice: nei settici cerchiamo di capire la fisiologia di base, perché la SCP2 si pone tra capacità di consumo e apporto, ma il lattato forse si pone in maniera un po' diversa tra la domanda e l'apporto. Allora nel settico la domanda è comunque alta. Da cui l'idea di associare alla valutazione della SCP2 anche la lattacidemia, che tutti devono essere dati, perché la potete fare sul sangue arterioso. L'ICO viene fatta sul periferico arterioso e non venoso, perché evitate di mettere l'accio sul periferico, se no subito vi dà un lattato falsamente alto. Quindi va bene usare l'altro uso, oppure anche il denuso centrale se vi viene più comodo, perché delle volte sono pazienti che non riuscite a pungere una materia che non si prendono, molto scioccate, potete seguire un certo andamento. Qual è il punto? La prima distinzione importante è lattatemia alta e pH normale configura l'iperlattatemia e l'ipermetabolismo, non è l'acidosi lattica, è meno grave. Invece lattato alto e pH basso è l'acidosi lattica, è un'altra cosa, sottende un'altra prognosi molto più impegnativa, perché vuol dire che il nostro paziente ha svoltato verso il metabolismo anaerobico e quindi, grazie alla logica dell'usuraio, molto a lungo non può andare. Io ci ho lavorato su queste cose qua e ho visto che nell'insufficienza cardiorespiratoria, che è abbastanza facile, insomma, non è che è più difficile del semplice, cardiorespiratoria è più facile, però alla fine tutto collima, perché è molto logica, cioè basso apporto, aumentato domanda, è chiaro che ti aspetti che il lattato sia alto, perché è predittivo, questa è la piccola nota, è che il lattato è sempre estratto da fegato e rene. Allora, se il paziente è ipoperfuso e lo sta producendo, e il fegato è sottoperfuso e non lo sta metabolizzando, voi fate una terapia, dopo due ore è già predittivo, perché se dopo due ore voi avete, abbiamo osservato con la curva ROC, vedete che se dopo due ore abbiamo una riduzione, quindi una credenza di fatto, ma non è proprio il termine esatto, credenza, è una valutazione seriale con riduzione del 15% del valore di partenza, superiore al 15%, questi pazienti vanno bene tutti quanti, hanno un autocampo positivo, dove il positivo si intende, quindi trasferiamo dal mio reparto di medicina d'urgenza in medicina interna o li dimettiamo addirittura. Se invece nelle prime due ore non riescono a ridurre più del 15%, abbiamo visto che finivano tutti quanti, la maggior parte, o intubati o morti. Quindi le valutazioni seriate del lattato sono molto predittive, specialmente quando si accompagnano a pH acidemico. Qual è la differenza rispetto alla SCP2, che è il primo parametro che vi ho dato? La SCP2 è molto tempestiva, è immediata, due minuti e si adegua. Il lattato ha bisogno di essere metabolizzato, quindi è un marcatore sicuramente affidabile, sensibile, non specifico anche lui, perché le cause di acidosi lattica possono essere tante, pensate all'intossicazione delle formine che sono radializzate, non lo risolvete mai, però se è grave, però nel campo respiratorio è molto buono, il problema è che ha un timing un po' meno pronto dell'SCP2. Se si accompagna a pH acidemico, configurando l'acidosi lattica, è un marcatore più attendibile della SCP2 nel settico, perché abbiamo detto che la SCP2 nel settico potrebbe essere anche falsamente alta perché non ci arriva dove sono l'apertura di Schunk, ma comunque a quel punto là quei tessuti lattato ne hanno prodotto perché non stanno ricevendo l'ossigeno. Ok, di qua. Che cosa hanno pensato per valorizzare ancora di più questo valore del lattato? Hanno pensato di farsi le medie ponderate, quindi lo lascio solamente per i più appassionati, chi sta lavorando un po' sul lattato, chi se lo fa per abitudine, chi lo va a guardare per abitudine, tiratevi questo futuro, poi uscire anche uno nostro fra qualche mese, dove vedete che gli intervalli, questi qui sono gli intervalli di tempo, dei prelievi possono essere i più vari, perché si è visto che se uno prende il prelievo al momento A, più il valore al momento B, perché se è nella vita reale non puoi fare sempre intervalli carenzati, e fai la media ponderata, la media aritmetica, dividi per due e moltiplichi per il tempo, poi prendi quest'altro intervallo, questi due valori diviso 2 e dividi per il tempo e così via, puoi avere quello che si chiama il time weighted lattato, cioè la media ponderata che vale più del lattato stato. Quindi una media ponderata che tende a salire, gli dice che il paziente dovete cambiare terapia, tende a scendere, potete fidare. L'ultimo parametro è particolarmente bello, ci sono legatissimo e penso che sia anche abbastanza per il momento e il futuro, anche se il vero futuro sarà nei tessuti, ma per il momento è il futuro, cioè è l'aspetto più up to date al momento del monitoraggio dei pazienti critici, che non sia un monitoraggio troppo invasivo come lo so. E parte da questo esperimento di molti anni fa fatto da Eric von Planta negli Stati Uniti. Lui prende dei maialini e gli lega la interventricolare anteriore, quindi li manda in FV, il maialino è sano, lega e va in FV. A questo punto comincia l'IRS, quindi li ventila in ambu e li massaggia e mette degli elettrodi, un elettrodo dentro il miocardio che misura la PC2, dei prelievi li fa nell'arteria polmonare, quindi corrisponde al sangue venoso centrale, anche se questo è ancora più mixed perché è venoso misto. Un prelievo lo fa in arteria, un'arteria del maialino, e questo qua invece è la ETCO2. Attenzione a questo qua, che è un parametro importante perché vi conferma quel fatto dei cilindri, cioè l'ETCO2 anche a maialino ben massaggiato e rianimato si abbassa perché la presentazione di CO2 ai polmoni è lenta. E contestualmente, se ci fate caso, si abbassa l'ETCO2 ma aumenta il divario fra PCO2 arteriosa, che si mantiene normale, e PCO2 venosa mista, che invece si allarga. Passando i minuti, la PCO2 fa un picco dentro il miocardio, che si acidifica terribilmente, e quindi arrivando poi alle soglie della irresuscitabilità, il gap artero-venoso aumenta, la PCO2 è sempre basso. Dopo 6 minuti lui slega l'interventicolare anteriore, fa una scarichetta, il maialino riparte subito perché quello era sano, l'ho detto, e quindi riperfonde. E riperfondendo con grande tempestività si vede che la CO2 intramiocardica scende, quella arteriosa risale un poco, quella venosa centrale si abbassa e il gap torna normale e l'ETC2 sale. Ok? Questa cosa è comparsa nel 91. Allora, io nel 91 ero come uno spugnetto, la prego, era un po' più grande, perché sono del 47, quindi era più grande, era parecchio più grande. Mi è capitato di mettere un temporaneo e mi è venuto lo sfizio di vedere se questa cosa era vera, perché è arrivata sta paziente qua in reparto con un infarto inferiore bloccato con 20 di frequenza. Quindi qua non c'era da fare sofisticheria, andava messo un temporaneo, mo PC2, non PC2, non cambiava niente, il temporaneo che doveva funzionare. Però siccome avevo la vena centrale pronta, per mettere il temporaneo, ve lo mettiamo in giugolare in su qua, e ho avuto la fortuna che ha funzionato subito, vi faccio notare che in un solo quarto d'ora il delta PC2 qui era, quello normale 2, da 2 a 4, 2, 3, questo è. La differenza di PC2 sul sangue venoso centrale preso dall'introduttore del pacemaker e quella dell'emogassa arteriosa era 9.2. Dopo pochi minuti messo il pacemaker si era dimezzato. E anche l'estrazione di ossigeno, che era 36, è diminuita, non così tanto come, non così velocemente, perché c'era il debito d'ossigeno. Quindi questo fatto, diciamo, che a posteriori ha confermato, allora, però non la sono manco pubblicata questa cosa, perché ho sempre fatto un po' troppo l'ospedale, però era molto bellina, perché adesso poi a distanza di un sacco di anni è venuto fuori che gruppi importanti, questo è Rivers, hanno dimostrato che c'è un paragone preciso tra la diminuzione dell'indice cardiaco e l'aumento del gradiente del PC2. Quindi abbiamo fatto in questa parte finale del seminario un focus su tre diversi parametri emogassi analitici, che ve li ricordo: la saturazione del sangue venoso centrale, l'andamento seriato della lattacidemia, purché avesse pH acidemico, perché a pH normale è solo un'iperlattacidemia, conta meno, e le differenze di anteriore di PCO2 che arricchiscono la diagnostica e l'utilizzo dell'emogas come strumento fine di monitoraggio, anche perché un po' il futuro è verso la minore invasività possibile e anche verso una valutazione, mi scuseranno gli amici cardiologi che rispetto essendo cardiologo pure io, però che spesso sono molto focalizzati a studiare ciò che parte. Per ciò che parte è la città, non è detto che arrivi, e non è detto che quello che parte sia adeguato a soddisfare la domanda del punto d'arrivo. Allora, l'utilizzo di parametri metabolici vi apre una finestra di diagnostica e di monitoraggio sul rapporto fra adeguatezza del metabolismo con la ventilazione e anche adeguatezza del flusso alla domanda e alla capacità di consumo di tessuto. Scusate che volete di più. È un tipo di informazione che un qualunque intensivista, medico d'urgenza, intervista che si occupa di malati critici, cardiologo, nefrologo, lo vorrebbe sempre avere, perché se lo hai a disposizione ti fai un po' un ritaglio della terapia che è personalizzato sul paziente, che non è detto, se io metto la noradrenalina a dosaggi troppo forti a una vecchiettina che ha un cuore quasi fermo, ammazzo. Quindi integrando questa metodica magari con l'eco, con l'eco del polmone, con l'eco della cava, con i segni clinici della perfusione, io riesco ad avere, a sbagliare un po' meno, insomma poi sbagliamo tutti, però ad avere qualche punto di vista in più. Quindi la prospettiva potrebbe essere, e per concludere, che non sempre i disordini emoclassi vanno corretti, vanno capiti innanzitutto, poi una certa ipossia permissiva, una certa ipercapnia permissiva, una modesta acidemia, comunque tollerata, abbiamo visto anche un pochino filogeneticamente che la acidemia è meglio tollerata dell'alfalene. Sempre gli elettroliti vanno insieme, o perché determinano il fenomeno o perché ne sono determinati. Quindi approcciate, potete capire, sono di acido carico, senza guardare l'aspetto di elettroliti connesso, le cose che il sangue percentuale corrisponde a quello che abbiamo visto, quindi non c'è bisogno di essere così invasivi, e questo è in linea con le ricerche attuali che limitano moltissimo il rischio di mancanza di alimenti la cardiochirurgica e congeniti. Integrando i valori dei monitoraggi si possono avere informazioni in più, il futuro già si sa, sarà quello di andare a vedere anche il piruvato per capire il rapporto NAD-NADH come va, anzi NADH-NAD, e di cercare di andare a mettere gli elettrodi nei tessuti, più o meno come ha fatto quel mezzo nazista che aveva ammazzato i maiali per metterci cose nel miocardio, o anche tra tessuto e vena centrale della TC. Dopodiché vi ringrazio, se avete 3 minuti di domande.
Abbiamo un nuovo ministro dell'istruzione.
Per la verità il 31 ottobre mi cazzo anche dall'ospedale.
chiederei che venga messo per dentro, che non ci si possa laureare in medicina se non si è assistito alla lezione del professor Schirardi, perché poi il professor Schirardi parlava in pH, ma può parlare tante di quelle cose che neanche potete immaginare. Bene, io prima di aprire la discussione, anche in omaggio al professor Schirardi e alla sua scuola, vi ricordo che lunedì prossimo viene Mario Guarino.
Ma perché capirete io sei con che banda di matti lavoro?
Dunque, viene Mario Guarino, il titolo lo conoscete, ci parla di ciò che si può fare in ambulanza. E devo dire che al di là della capacità incredibile di quest'uomo, no, dal punto di vista clinico, un po' di discussione, beh, diciamo che è una persona che anche in virtù, ovviamente della sua origine geografica, riesce a dare una valenza, come dire, di spettacolo, no? Posso dire?
Diciamo che non ci siamo mai romani.
Non ci siamo mai. Alle sue presentazioni, poi devo dire che anche un po' l'abitudine di avere una telecamera, dove la mette una telecamera? Più chiari. Per cui lui registra tutti questi pazienti e devo dire che nonostante che egli abbia un rispetto straordinario per i pazienti stessi, no? Perché si vede l'affetto che ha dei pazienti. Vi posso garantire che non vi annoierete e magari vi divertirete, perché io mi sono un po' divertito al lato il mese scorso, immagino che sia la stessa cosa anche per voi, perché è veramente divertente. Poi ogni tanto ci regala anche qualche sfizio dolce, no?
Anche io porto le sfogliatelle per 200 minuti.
Non porterà le sfogliatelle per tutti, l'importante è che porti le porti per me, ecco, anche se non vado bisogno. Quanto d'ora, Fernando? So che deve andare.
10 minuti.
10 minuti. Allora, chi vuole cominciare, dottoressa? Io passo il microfono.
A me si sente. Prendo le domande, se è possibile, se mi posso approfittare. La controversia dell'uso dei bicarbonati sulla chetacidosi diabetica grave, con pH, insomma, intorno a 7-7-1, è un'altra domanda alla nefrologa, visto che mi ha citato. Nelle ipoperfusioni, dove tendiamo magari noi nefrologi a subito dare bicarbonati, però nei pazienti appunto con shock ipoperfusi, dove adesso abbiamo queste tecniche di dialisi prolungata, lenta, che avrebbero le slede, cioè,
sono due domande diverse, tutte e due interessanti. Allora ti rispondo prima con la seconda. Io ho imparato, se hai voglia puoi trovare su PubMed un lavoretto nostro pubblicato sui testi di Medicine sull'ultrafiltrazione, dove utilizzo la collassabilità della cava per definire di quanto sto sottraendo al paziente. L'ultrafiltrazione non è proprio una dialisi, è proprio una cosetta da nulla in confronto alla dialisi, perché sottrae soltanto preurina, cioè acqua e sale. Però in tanti pazienti congestionati, che ormai sono diventati insensibili agli uretici, è una buona modalità per sottrarre volume. Per venire alla tua domanda, in dialisi accadeva e accade adesso non tanto nella struttura pubblica, ma purtroppo nei centri convenzionati, che per ottimizzare le risorse, scusami, sono un po' laico, per ottimizzare le risorse economiche si tende a fare due sedute di dialisi in 6 ore, 2 ore e mezza, 2 ore e mezza, utilizzando lo stesso personale un turno, doppio pagamento da parte dell'azienda sanitaria. Queste dialisi molto intense, perché devono essere forzate come sottrazione, se sono limitate nel tempo, creano uno stress osmotico, oltre che il rischio di un sottoriempimento acuto, che spesso nell'anziano può determinare l'ipoperfusione, da cui ben venga l'opzione di dialisi più lente, che sono un punto avanti, cioè sono un punto più rispettoso della fisiologia. In fondo, se uno si ricorda, insomma, la fisiologia che cosa ci fa? Ci fa concentrare un po' le urine di notte, ma noi nel bilancio idrico lavoriamo sulle 24 ore. La dialisi che lavora in 2 ore e mezza certamente può essere risolutiva in un'intossicazione acuta, in un'ipercalemia acuta, non è l'ideale per un anziano che ha bisogno anche di adattare il suo precarico, le sue risposte neurovegetative, il suo tono vascolare, la sua perfusione cerebrale, la sua osmolarità cerebrale. Perché facendo dialisi, tu, a differenza di me che faccio solo ultrafiltrazione, ormai togli anche le medie molecole, le piccole molecole, quindi influenzi la osmolarità cerebrale. Quindi sulla seconda domanda, l'idea della dialisi la più fisiologica possibile dovrebbe essere ecoguidata con la collassabilità della cava, in modo da poter personalizzare la tecnica dialitica per quello che riguarda la sottrazione di volume in qualunque tipo di paziente, in particolare in questi pazienti che sono diventati l'ultima popolazione, questi vecchietti bionici che hanno la protesi aortica, 3 valvole, 4 bypass, la protesi carotide, non muoiono più, e poi a 90 anni la famiglia vuole che li realizziamo, insomma. Quindi questa è una. L'altra invece è un po' più semplice, perché io ho parlato in fretta, però diciamo si può ripercorrere un attimo il percorso, poiché se c'è un rischio dell'utilizzo dei bicarbonati, intanto i nefrologi che fanno dialisi sono avvantaggiati, perché possono fare la bicarbonato dialisi, che è un modo di correggere il pH in maniera più graduale. Ma se la scena è quella di un paziente, tu parlavi della chetoacidosi diabetica, che è diventato scioccato, a quel punto lì per me è un paziente scioccato, e quindi io prima devo restituirgli volume e poi dopo discuterò sulla corruzione del pH, perché se gli facessi il bicarbonato in una condizione in cui la produzione di CO2 legata al tamponamento non è pari come velocità di eliminazione alla presentazione ai polmoni, anche se fosse intubato, non viene presentato, e quindi non venendo presentato in tempo acidifichi i tessuti invece che alcalinizzati. Viceversa, siccome è noto anche che esiste una insulinoresistenza recettoriale a pH troppo acidemico e il tono vascolare si può abbassare, in un paziente che abbia una chetoacidosi diabetica così grave, una volta garantita la perfusione, sicuramente può essere utilizzato il bicarbonato, perché quello era detto in quella beuta che sta sotto lo schemino, perché se il paziente è arrivato a essere così grave, allora quel paziente ha avuto una poliuria osmotica oltre che un coma diabetico chetoacidosico, perché il coma iperosmolare spesso non è chetoacidosico, non lo è affatto fino a che non diventa scioccato per l'ipoperfusione, ma il chetoacidosico frequentemente diventa iperosmolare, come la paziente che vi ho fatto vedere. Allora a quel punto lì è chiaro che per diventare iperosmolare che cosa ha fatto? Ha fatto tanta poliuria osmotica, dentro ci ha perso pure i chetoni, e per quanto l'insulina favorisca l'utilizzo di chetoni per favorire la glicogeno neogenesi, il fegato deve essere perfuso prima. Allora prima riempito, e poi a quel punto, siccome non c'è abbastanza materiale per produrre il bicarbonato, è corretto darglielo, stando attentissimi agli squilibri della caliemia, perché in genere sono pazienti che partono acidemici con un potassio che è normale, ma è normale perché è acidemico. Come lo vai a correggere? Ti accorgi che invece ha depredato il proprio volume. Grazie a te. Grazie per l'attenzione.
In realtà è una domanda simile a quella della dottoressa. Oltre che nel coma, diciamo, in glicemico, nella cetosi diabetica, anche per esempio nel paziente con shock settico, se la cetosi metabolica lattica fosse così grave, con un pH così acido, ha senso rischiare questa acidificazione dei tessuti che sappiamo dovuta all'ipoperfusione per fare un effetto cosmetico sul pH, per far funzionare un pochino più queste pompe? E far funzionare anche le amine e tutti i presidi che ne stiamo dando, cioè di potenziali di...
No, allora il settico in genere è una storia naturale della malattia, comincia spesso misconosciuto, con la febbricola, con i mediatori che cominciano a funzionare, cominciano i danni endoteliali, il futuro sarà la risuscitazione del microcircolo piuttosto che dei macroparametri, ci sono studi in questo senso qua per guardare il circolo sublinguale, quindi cercare di capire il danno della sepsi quanto abbia reso il microcircolo non più resuscitabile per il danno del ipocalice, ma stabilito questo, nella storia naturale del settico, dopo questa fase un po' più subdola, che è anche quella che sui libri vecchi la trovi come la fase calda, è la fase dell'apertura degli shunt. Questo paziente ha spesso un miocardio che è anche ipercinetico perché ha un crollo delle essenze periferiche e ha una sproporzione tra il contenuto e il contenente, perché il contenente è vasodilatato e comincia a danneggiarsi, comincia a dare limite nell'interstizio, dentro i vasi ce n'è di meno, spesso hai questi kissing walls all'eco del miocardio, se non lo riempi questo paziente non lo tirerai mai tutti. Quindi la prima presupposto è quello di ottimizzare il riempimento con molta attenzione, non so se ce la faccio attorno l'anno prossimo, sarebbe simpatico parlare dei fluidi, visto che la Loffa ne ha parlato molto bene, però io ho un approccio un po' diverso, ma comunque vicino, non contrastante a quello di Loffa. Il problema è quello di non aumentare l'acqua extravascolare polmonare, quindi il massimo riempimento possibile che non faccia comparire le comete, come secondo me diceva la faccenda di uno che fa anche la ecodettoraci, era qualcosa di esubito. Dopodiché, vabbè, anche la frequenza respiratoria aiuta, non è per chi non ce l'ha le mani. Ottimizzato il riempimento, bisogna cercare di, e si può fare anche utilizzando ipertonica, perché il ipocalice l'ha imbibito, bisogna cercare di garantirsi quali organi vuoi perfondere. Se non è la cute che vuoi perfondere, allora per il momento New England, rivista ben conosciuta dal nostro capo qua, New England pubblica un anno e mezzo fa una review di De Backer, che è un molto bravo intensivista che conosco, un belgo olandese, fa una review formidabile sulla noradrenalina versus gli altri farmaci vasoattivi. E la noradrenalina vince con tutti. È la più maneggevole, è personalizzabile e anche là, se dopo aver riempito titoli la noradrenalina non in base alla pressione, ma in base al miocardio, fino a che non deprime troppo il ventricolo sinistro. E poi puoi monitorizzare la diuresi, puoi andare a modificare l'emogas, i delta, vedi che hai dei vantaggi significanti. A questo punto potresti avere bisogno di un inibitore delle fosfodiesterasi o di una dobutamina, perché quel cuore che adesso finalmente è riempito, ma che sta pompando contro resistenze che non sono più così vantaggiose, perché adesso non c'è più quella lago del tono vascolare, ma c'è invece il farmaco vasoattivo, potrebbe avere bisogno di un sostegno e glielo dai. E se a quel punto là non basta, il paziente è ancora acidemico, là va messo a riposo, ipotermico, intubato, curarizzato, perché il diaframma a quel punto lì funziona come un cuore accessorio. Il bicarbonato non... sei iperperfuso? Poi perché potrà essere stato sconfessato fra due anni, al momento la letteratura è così.
Per la prima volta quest'anno parliamo
anche di ipotermia. Sì. È tornata in auge, con una serie di accesi, sai, perché credo che non sia ancora, diciamo, alla portata di tutti, perché il problema grosso è il reworking. Il problema della tua è un problema grosso. Uno tecnicamente come farlo in maniera controllata, con il monitoraggio della temperatura che deve essere bassa ma non troppo bassa. E tu hai reworking, perché quando il reworking poi dopo hai un consumo di ossigeno che improvvisamente aumenta, hai modifiche di coagulazione se scendi troppo, hai rischi di ritmogenicità. però stiamo parlando di pazienti. Io ti dico, non sono attrezzato bene per farlo, l'ho fatto due volte. Una volta è stata una grande decisione, il paziente è rianimato dopo 11-12 defibrillazioni, ma adesso lo ricorderà, lo dovrà confermare, è stato il numero 2, che quello lo abbiamo rimesso con i medici senza esiti, però vi assicuro che abbiamo solo fortuna.